Non è una sentenza costruita bene, la motivazione della sentenza non è fatta bene, questo continuo inserimento di testimonianze che sono prese pari pari dalle trascrizioni, finiscono per distrarre il lettore da quello che poi è il vero filone della decisione del primo giudice. Difendo Dominici e devo dire che faccio fatica a trovare Dominici nell'appello del Tribunale di Messina, nel senso che si parla di tante cose, si fanno anche delle disamine che sono sicuramente apprezzabili sul piano così dell'ermeneutica, della dialettica processuale, ma che forse trascurano l'esame della posizione di singoli imputati come del mio Dominici, perché credo di aver percepito una cosa, la dico, se è sbagliata verrò ripreso, ma dal primo degli interventi dei magistrati del pubblico ministero che hanno concluso in quest'aula io ho sentito una proposizione che mi sembra finisca per fare da cornice, ma poi finisca per invadere il merito e il senso di tutte le impugnazioni che sono state proposte contro la sentenza del Tribunale, perché si fa una valutazione in linea generale e si dice, io ho virgolettato una frase, forse non so se sia esattamente riportata, l'irruzione è un disegno complessivo, erano tutti d'accordo. Questa premessa, che a mio avviso è una premessa sbagliata e che finisce per travisare il significato dei fatti, di quei fatti famosi che sono successi in quell'anno ormai distante, finisce per creare una giustificazione, se la Corte si farà, permettano la confidenza, a distrarre da questa proposizione, finisce per creare un errore valutativo, per esempio sotto il profilo del dolo dei reati che sono contestati, in particolare del reato di falso, che è quello che particolarmente interessa Dominici, nel senso che si finisce per creare una situazione di dolo collettivo, non saprei neanche trovare un di dolo diffuso, per cui grazie signor Presidente, di dolo innato in questi cattivi poliziotti, i quali un bel giorno hanno meditato una operazione di polizia giudiziaria che a nostro avviso, ma io ci spenderò due parole, era assolutamente giustificata ed era assolutamente naturale che venisse effettuata. Finisce questa proposizione del pubblico ministero per creare questo magma di dolo, di nera volontà, di fare una spedizione punitiva, il richiamo si è perso, ma c'è nelle memorie del pubblico ministero, perché addirittura in primo grado questa operazione di polizia, che le loro signorie sanno benissimo, lo valuteranno, perché qui a fare il discorso della tartaruga e di Achille non la finiamo più, ma questa è stata un'operazione di polizia che alla fin fine, la famosa irruzione, si è risolta nel giro di pochi minuti. In quei pochi minuti sono successe le cose che non dovevano succedere. Questo è un altro dato di fatto, ma il discorso si è risolto in pochi minuti. Ebbene, questa operazione nel corso del dibattimento di primo grado, sono quasi imbarazzato a ricordarlo, era stata paragonata alla strage di Sant'Anna di Stazzema, quando un battaglione di SS programmò 570 morti, un paese messo a fare fuoco e soprattutto lo sterminio di tutti gli abitanti. Siamo completamente fuori. Perché? Perché il pubblico ministero si lamenta nel suo appello di quello che appare come un atteggiamento mentale del tribunale. Dice il pubblico ministero, qui bisognava considerare parola, testimonianza per testimonianza, vedere se le testimonianze, se la prima era coerente con la seconda, se la seconda era compatibile con la terza e così via. Altro che come ha fatto il tribunale che si è affidato al notorio. Ora, io credo che il tribunale non si è affidato al notorio. Il tribunale ha ricordato quello che era successo in quei famosi giorni, perché a leggere l'impostazione dell'impugnazione del pubblico ministero, così come era stata l'impostazione dell'accusa nel corso dell'imbattimento di primo grado, si finisce per dimenticare non l'ambiente, non la cornice, ci mancherebbe altro, ma la situazione in cui queste persone, cioè tutti i nostri imputati, quelli più di mano e quelli più di penna, si sono trovati ad operare in quei giorni. Io credo che la Corte non potrà dimenticare queste situazioni. E ce le ricordiamo tutti, ce le ricordiamo noi genovesi, quei benedetti pochi giorni, che cosa è successo a Genova? C'era creata la chiusura di quartieri della città, la zona rossa, la non zona rossa. Sappiamo che erano convenuti a Genova nutriti gruppi di persone, perché lo hanno dichiarato in televisione, che molto semplicemente, così, addirittura genuinamente, intendevano impedire l'effettuazione del congresso dei capi di Stato. Voglio dire, erano tutti capi di Stato e di governo, tutti democraticamente eletti. Ci fosse stato un brutto dittatore africano, invece no, sembravano tutte persone quasi per bene, quelli che si dovevano riunire per parlare di problemi. Ebbene, ci sono le interviste televisive di Casarini, quello delle tute bianche, perché qui si continua a parlare delle tute nere, ma le tute nere non esauriscono il problema, perché c'erano anche le tute bianche e c'erano anche quelli che si cambiavano continuamente d'abito, che si cambiavano continuamente le magliette. Li ho visti io e poi vi farò partecipe delle mie esperienze personali, così il signor Presidente, sempre severissimo, mi toglierà la parola. Ma voglio dire, sono stati giorni di violenza e di disastri, giorni e giorni, e la violenza, le devastazioni, i saccheggi hanno avuto un rilievo giudiziario minimissimo e trascurabile, perché quello che è successo a Genova in quei giorni è c'erano le organizzazioni cattoliche. E poi c'era un mucchio di gente che entrava, usciva, rompeva, rientrava e faceva tutte queste cose. Tutto questo per dire, e ho finito questa parte un po' folcloristica e oleografica del nostro problema, tutto questo per dire che una valutazione che deve essere fatta e che non è quella del tribunale, una valutazione che deve essere fatta è per capire il problema del dolo, cosa è successo, se è vero che questa congrega di mascalzoni si era tutta sistemata e messa d'accordo per dire adesso andiamo là, facciamo una strage, poi facciamo i verbali, ci pensiamo noi a farli i verbali, cominciamo a raccontare delle frottole nell'informativa di PG, nella notizia di reato, perché noi siamo tranquilli e d'accordo di fare questa spedizione punitiva, volevo dirla in tedesco ma non mi viene bene la parola, questa spedizione punitiva e poi le cose le riportiamo come ci pare a noi, così come prospetta esplicitamente e implicitamente il pubblico ministero nelle sue deduzioni. In realtà la operazione di polizia, che la chiamate come volete, la chiamate perquisizione, la chiamate, la si può chiamare come si vuole, le parole sono tutte uguali. Il pubblico ministero, mi pare che a un certo momento alla parola perquisizione aggiunga, mi pare nella sua impugnazione, uno sdegnato sic, come se fosse una cosa. Comunque l'operazione di polizia che è stata fatta non è una operazione di polizia che qualcuno pensa legata all'episodio del pomeriggio, e cioè le macchine che vanno su, le sassate, non le sassate, la bottiglia, sono stati sassi grossi, sono stati sassi piccoli. L'operazione, io credo, ma è una valutazione che sicuramente il tribunale, che sicuramente la Corte dovrà fare per capire se è accettabile la proposizione del pubblico ministero, il quale dice questa operazione preordinata significa un atteggiamento psicologico diffuso e globale, per cui poi vengono come una miserrima conseguenza i falsi, le calunnie, le ipotesi di reato che non stanno in piedi, tutte quelle cose che sostiene il pubblico ministero nella sua impugnazione e che per fortuna sono già state considerate negativamente dal primo giudice. L'operazione di polizia probabilmente, chi lo sa, probabilmente, leggeremo la motivazione della Corte, probabilmente è stata determinata da queste situazioni che si erano verificate per giorni nella città, perché arrivavano le segnalazioni. Ne dico una, ma il signor consigliere relatore ne troverà tante altre. Io ne dico una perché, così nella fretta dello spulciamento degli atti, degli atti del primo grado, è venuta fuori per esempio la deposizione del test Tumiati, per dirne una. La deposizione del test Tumiati. Senta, queste persone che chiamiamo Black Bloc, questi vestiti di nero, lei li aveva visti comunque avere libero accesso nelle scuole? Sì, andavano e venivano, anche di giorno, di mattina andavano e venivano, erano liberi di fare quello che volevano. Udienza del 6 dicembre 2007. Ma ce ne sono tante altre. Ci sono le segnalazioni telefoniche, ci sono gli avvistamenti del carro, del furgone con le armi improprie, ci sono, cioè gli organi di polizia, quelli che poi dovevano decidere la famosa operazione che voi chiamerete come riterete meglio, di visita, così, questa me la passate, di visita alla scuola Diaz, era un'operazione che era giustificata e determinata dal fatto, dal sospetto, ci mancherebbe altro. Il giudice lavora sulle prove, la polizia lavora sul sospetto. poi cerca di raccogliere le prove per far diventare questo sospetto una certezza processuale, che non è poi la verità, perché quella la conosce solo Domenedio, sul sospetto che là dentro ci fossero coloro che per 3 giorni impunemente avevano devastato e saccheggiato la città. Io credo che questa sia una valutazione da fare, per ragionare sul fatto se la proposizione del pubblico ministero sia una proposizione vera, e cioè che questi, senza un motivo giuridicamente lecito o giuridicamente giustificativo, hanno deciso questa operazione di irruzione alla Diaz. Il problema è che nell'ideazione, nella preparazione, nella esecuzione di questa operazione, qui sto facendo, ho finito il discorso della cornice, Dominici non c'è mai. Dominici non c'è mai. Dominici non partecipa alla prima riunione, dopo l'assalto alle auto della polizia che transitavano in via Battisti, non è all'inizio della seconda riunione, quella operativa, quando è arrivato dopo, non è in alcuno dei convogli che raggiungono la scuola Diaz, non è presente sul luogo al momento dell'irruzione alla Diaz, non è presente al momento della decisione della fase sostanziale dell'arresto, della quale fu informato telefonicamente. Non è presente alla fase del trasporto degli arrestati, non è presente all'ingresso famoso di quella estemporanea trovata delle Molotov, non è presente, qui qualcuno ha definito a un certo momento una riunione tra i dirigenti, il famoso conciliabolo, non è presente al momento dell'imballaggio degli oggetti sequestrati, il telo nero, tutto quello che forse legge è un verbale di perquisizione e sequestro. Io francamente su questo, proprio per dire se è possibile seguire il pubblico ministero nella sua impostazione che io ho criticato inizialmente, io invito le loro signorie solo a dare un'occhiata al verbale di sequestro, al verbale di perquisizione, per vedere cosa è stato trovato nella scuola Diaz al momento dell'irruzione, quando succedevano quelle cose che non avrebbero dovuto succedere. Su questo non ci sono problemi. Io ho letto, ricordo che al dibattimento di primo grado ci ho anche scherzato sopra, perché è la mia natura quello di scherzare sempre su tutto, ho avuto anche dei guai seri, legano il verbale di sequestro. Io ho letto la presenza delle cose, non le Molotov, ci mancherebbe altro, ma quello che è stato trovato là dentro. Io ho visto gli spray urticanti, quelli che non servono per le manifestazioni, servono per la guerriglia, servono per accecare l'avversario. Ho visto l'esistenza di materiali di plastica, quelli che servono per creare degli usberghi e delle corazze temporanee, leggere ma resistenti, cioè proprio le cose della guerriglia. A me è sembrata addirittura una barzelletta che sono state trovate, forse non sarà vero, mi sembra di aver letto 60 magliette nere. Cioè quello che una volta ai miei tempi, quando tutti facevamo il militare, si chiamava il casermaggio, cioè tutte le attrezzature che
che servivano per gli eserciti, anche per quell'esercito clandestino diviso, perché era un esercito di persone che di ideologie diverse, di comportamenti diversi, che erano convenuti a Genova in quei famosi giorni allo scopo dichiarato, ci sono le interviste alla televisione di Casarini, allo scopo dichiarato di impedire l'effettuazione del congresso, perché, io me la ricordo, questa ed è disponibile, ci sono le cassette, perché ritenuto illegittimo, cioè il fatto che questi capi di Stato e di Governo si riunissero per discutere dei problemi, e mi ricordo che c'era alla testa del corteo, c'erano gli striscioni con sopra scritto l'acqua è un bene di tutti, ricordatevi del clima, ricordatevi di queste cose, sicuramente c'erano tantissime, anzi erano la maggior prevalenza, chiedo scusa della espressione impropria, erano la prevalenza, erano tutte persone che venivano, che sono venuti a Genova. Genova si è raddoppiata in quei giorni, erano tutte persone che sono convenute a Genova per richiamare i potenti della terra alle loro responsabilità. Benissimo. Dietro, mescolati, ahimè, mescolati in mezzo a queste ottime persone, ci sono quelli che hanno saccheggiato e devastato interi quartieri della città. E allora, venendo, e io sto finendo e sto abusando della loro pazienza, venendo alla posizione di Dominici, quando si dice ma Dominici il falso, hai fatto il falso perché hai parlato delle ragioni dell'arresto, lascio ad altri più versati di me nel diritto penale il problema se siamo in presenza di atti fidefacenti, se il verbale di arresto debba provare semplicemente l'identità dell'arrestato, debba provare il tempo e il luogo dell'arrestato e debba indicare le generiche ragioni dell'arresto. Se poi le motivazioni di fatto alla fine non corrisponderanno, io ho paura che per dire che non c'è il falso, il pubblico ministero ipotizzi la necessità che questi atti assolutamente prodromici all'esercizio dell'azione penale debbano contenere la verità che può essere contenuta semplicemente in una sentenza passata in giudicato. Perché i fatti, dal momento in cui vengono riferiti dalla PG al passaggio in giudicato della sentenza, si modificano, vengono rivisti, vengono rimasticati. Le circostanze di fatto, quanti mandati di cattura abbiamo visto annullare, abbiamo visto trasformare perché le circostanze del fatto non apparivano provate, non apparivano fondate e si sono modificate. Ma se il falso è quello, poveri carabinieri, poveri poliziotti, cosa dovranno scrivere? Io ricordo, c'era stato un esempio, qualcuno dei miei carissimi colleghi aveva fatto un esempio, la polizia fa irruzione in una casa, trova 8 persone intorno a un tavolo con bilancini e mezzietti di droga, li arresta tutti e poi dopo li arresta tutti, 8 persone. Poi si scopre che uno, 7 erano dei mascalzoni di quelli, e uno era un acquirente entrato in quel momento. Voi pensate che la polizia in quel momento, nel momento in cui fa l'irruzione, debba individuare, non solo identificare le persone, ma individuare il loro compito, individuare le ragioni in quel bailamme. Perché qui si dice nell'appello del PM ci sono le riprese televisive. Io ho paura che il materiale televisivo che è rimasto sia materiale televisivo di una parte. È una mia valutazione, per carità. Ci penserà la Corte nella sua saggezza e nella sua prudenza. Perché che cosa ha fatto Dominici? Dominici ha fatto quello che, ci mancherebbe altro, una prassi operativa non giustificherebbe niente, ma quello che è previsto quello che è previsto dall'articolo 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo, agli adempimenti previsti dall'articolo 386 che le loro signorie mi insegnano, possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto e il fermo. Se l'arresto e il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a dare immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389. Cioè, in una situazione di grande caos, quale era quella che c'era nella notte, poi di notte si fa fatica a distinguere il colore dei gatti secondo quella antica e bellissima canzone, e nella notte là arriva dopo tanto Dominici, il funzionario, il quale cosa farà? Raccoglie delle notizie, poi la redazione degli atti avviene in questura, avviene da parte di funzionari che non sono Dominici, che raccolgono delle notizie da chi ha eseguito, che riferiscono e compilano degli atti che Dominici sottoscrive. No? Dominici deve essere il garante che quello che c'è scritto negli atti ma non corrisponda a quello che è stato riferito dagli agenti operanti. No, deve corrispondere alla verità rivelata. Questo è l'assunto, mi sembra di capire, l'assunto del pubblico ministero per evitare di incorrere in determinate falsità, il che francamente mi sembra un assunto insostenibile. Quindi io credo che quello che ha deciso il Tribunale, e che ripeto, poi certo di fronte alla, devo dire, lo dico con rispetto e ammirazione, di fronte alla capacità di esporre, alla capacità di scrivere dei pubblici ministeri, che sono avversari difficilissimi, noi quando sappiamo di avere certi pubblici ministeri dormiamo male alla notte, poi invece ce ne sono degli altri per i quali dormiamo un pochino. Qui abbiamo dormito poco e male, perché effettivamente, ecco, di fronte a certe capacità espositive dei pubblici ministeri, certamente il Tribunale, io mi permetto anche questa confidenza, forse non ne poteva più il Tribunale di quel processo durato un sacco di anni, con gente che andava, veniva, protestava a leggere, chissà anche i giudici che fastidio se leggevano i giornali, perché uno faceva un'udienza, c'eravamo tanti amici, facevamo un'udienza, sentivamo un testo che diceva certe cose e il giorno dopo sui giornali c'era scritta una cosa completamente diversa. Allora intanto ci guardavamo con gli amici e dicevamo: ma noi ieri dove siamo andati? Abbiamo sentito un testo, invece sui giornali tutte cronache indirizzate, tutte cronache, niente. Immagino il fastidio dei giudici che hanno fatto sì che poi quella sentenza effettivamente non è ben costruita, non è una bella opera espositiva, come invece è l'appello del pubblico ministero, il quale però è fondato su presupposti che noi crediamo errati e non condivisibili, su presupposti di fatto, perché, e qui mi riferisco al solo Dominici, la posizione di Dominici è quella, tant'è vero che Dominici nell'appello del pubblico ministero viene trattato, no, non viene tra, mi pare di non aver visto che sia trattato lui, Dominici, per dire tu hai fatto questo, quest'altro ancora, viene trattato nel generale coacervo di quei funzionari di polizia che secondo il pubblico ministero facevano parte di un complotto preordinato per andarsela a prendere con quei pochi sciagurati che hanno avuto una punizione sul campo, credo alcuni, ma non è solo una mia cattiveria, alcuni meritata, certamente altri assolutamente immeritati. Però Dominici questo ha fatto, ha sottoscritto degli atti di PG, così come è previsto, non dico dalle prassi, li vediamo tutti, i rapporti sulle operazioni fatte dall'appuntato e dal brigadiere, poi firmati dal maresciallo e magari, se si tratta di fatti un pochino più eclatanti, controfirmati dal colonnello. Ma che il colonnello, che il colonnello assuma la responsabilità a titolo di falso, a titolo di falso, dice addirittura di falso, di un atto di fede privilegiata, perché l'appuntato che ha eseguito l'operazione ha detto: io ho visto 10 persone e invece le persone erano 9, e allora è un falso. Francamente io non credo, né sotto il profilo dell'elemento materiale del reato, perché l'atto è destinato a provare la verità di altri fatti, non delle circostanze di fatto, perché la verità delle circostanze di fatto la prova solo il giudice. La ricerca della prova della verità delle circostanze di fatto di quegli atti la cerca poi il giudice. Quegli atti non sono niente, non sono sentenze, non sono niente, servono per mettere in moto un meccanismo di garanzie che confluisce poi nella decisione del giudice, la quale viene presa, rivista e rivista ancora sotto il profilo della legittimità. Quindi i fatti ricevono una rielaborazione che non può consentirci di fermarci a quella esposizione della quale l'ultimo firmatario del documento non assume assolutamente la responsabilità, né sotto il profilo dell'elemento materiale, né sotto il profilo, particolarmente poi sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Io confido che le loro signorie rivedranno la posizione in fatto del dottor Dominici, rivedranno i movimenti del dottor Dominici per ragionare sulle sue consapevolezze, sul suo intervento, e per concludere, come noi auspichiamo e chiediamo, che venga confermata la sentenza di assoluzione di primo grado.
Prima di iniziare, approfittiamo il dischetto è un allegato. Il primo punto, apre, certo, sì. Avvocato Giacomini per Carlo Di Saro. Il primo punto credo caratterizzi un po' il taglio delle udienze di questa mattinata. È una sentita e vedo diffusa esigenza di personalizzazione. Non sono evidentemente l'unico, e né pensavo di esserlo, avvocato difensore che si sente toccato da un problema. che il problema della genericità, generalità delle argomentazioni utilizzate dalla Procura e dalla Procura Generale nell'impugnare la sentenza che è qui al vostro esame. Io immagino una risposta a una bellissima constatazione di uno storico estremamente autorevole e molto noto, Hobsbawm, per aver scritto Il secolo breve, secolo tragico, il Novecento, e molte altre opere, fra cui una probabilmente meno nota, sempre un saggio storico intitolato Gente non comune. È un trattato sulla storia riferito a coloro che non la fanno. E vi è una frase che preferisco leggere, brevissima: se non fossero esistiti, la storia del mondo non dovrebbe essere riscritta. Sembra una citazione come un'altra, un espediente retorico per introdurre, un po' lo è certamente, all'inizio e alla fine di uno speech è abbastanza consueto che, secondo una tradizione retorica molto risalente, si cerchi di partire con uno spunto e di concludere con una frase che possa rimanere nel ricordo anche emotivamente di chi ti ascolta. In realtà questa mi sembra che sia qualcosa di più, perché secondo me indica, da parte di uno storico, un criterio che vale molto per i giudici, oltre che per gli avvocati e i pubblici ministeri, di provare a immaginare per contrasto se, togliendo quel determinato soggetto, in questo caso un imputato, dal contesto di una serie di fattori all'interno dei quali viene collocato, se vi è un qualche influsso, se vi è una qualche modificazione rispetto alla storia, o se nessuno si accorge neppure che questo imputato, che questa persona comune, in realtà, che ci sia o non ci sia, francamente nulla cambia rispetto alla dinamica degli eventi. È qualcosa che poi ci ricollega alle teorie sul nesso di causalità, che sono state studiate e approfondite da tanti giuristi e filosofi. Detto questo, pur essendo in parte d'accordo con quello che il mio collega Romano Raimondo ha detto sulla sentenza di primo grado, per l'amor di Dio, il migliore dei mondi possibili volterianamente non esiste, come sappiamo, neanche Voltaire pensava che esistesse, e nel Candide ne fa un tratteggio estremamente ironico e intelligente. Tuttavia è vero che qualunque cosa può essere migliorata, e pertanto non v'è dubbio che quella sentenza possa essere migliorata. Si tratta di capirsi in quale direzione, in che modo, sulla base di quali contenuti e di quali evoluzioni compatibili con la funzione che un giudice d'appello ha. Tuttavia, su un punto devo dire, è un'affermazione di principio che si lega però alla mia premessa, e io devo dire che apprezzo il taglio che la sentenza si è voluta dare, e lo confronto con il taglio che il pubblico ministero indica, perché è lui che lo indica, caratterizzare, fare da sfondo all'iter argomentativo che poi viene sviluppato. Bene, la sentenza dice testualmente, sono poche righe: non appare innanzitutto superfluo, attesa la rilevanza mediatica del presente procedimento e le generali aspettative circa le sue conclusioni, ricordare che il compito di questo collegio è esclusivamente quello di valutare, secondo le regole stabilite dalla normativa vigente, gli elementi probatori acquisiti in giudizio e in base a tali elementi accertare quindi le eventuali responsabilità personali dei singoli imputati in ordine ai reati loro specificamente ascritti. Esula dunque da tale giudizio qualsiasi diversa valutazione complessiva di natura politica, sociale o anche di semplice opportunità circa i fatti in oggetto. Sono tempi questi abbastanza particolari, quelli che ci tocca vivere, per cui io parlo per me naturalmente, mi trovo stupito nel constatare che sto apprezzando le cose ovvie. Mi riferisco alla politica, mi riferisco al costume, mi riferisco al gusto, alla letteratura, alla musica, a quello che volete voi. Ho la sensazione e spero comunque che questo sia un sentimento diffuso, perché la prima riscossa rispetto a qualche cosa che sentiamo, è un feeling, sentiamo che non va, forse non sappiamo neanche esattamente cosa sia, ma sentiamo che c'è qualcosa che non va, sta proprio in questa riscoperta non delle grandi idee alla fine, delle grandi virtù. Non sono tempi di eroismo questi, sono tempi in cui è richiesta, parafrasando Arendt, la banalità del bene piuttosto che la banalità del male. La banalità, viva la banalità, le cose normali, le cose ovvie, le cose pacate, i ragionamenti chiari, i ragionamenti semplici, il buon senso in poche parole. Pubblico ministero per contrasto è importante, perché poi le valutazioni si fanno per contrasto, è difficile dire che una cosa sia bella o brutta, giusta o cattiva, vera o falsa, se non c'è la cosiddetta pietra di paragone. Quello che sia giusto o sbagliato poi spetta a voi dirlo, a me spetta evidenziare quello che mi pare un problema. Il pubblico ministero, motivi di impugnazione, foglio 51. Nulla dice invece, critica la sentenza naturalmente, giusto, nella sostanza sulla reale tesi prospettata dal PM, la reale tesi prospettata dal PM, ossia che l'operazione abbia rappresentato il culmine di una linea di azione politica repressiva, frutto di una decisione svolta nella gestione delle forze dell'ordine, diretta al raggiungimento di un risultato visibile, che avrebbe consentito di risollevare in una sorta di decisivo e irrepetibile riscatto finale l'immagine di una polizia rimasta inerte di fronte agli episodi di saccheggio e di devastazione verificatisi nei giorni precedenti. Foglio 51, impugnazione della procura. Questa è la filosofia che impronta l'impugnazione della procura e della procura generale, che non è che enunci un principio diverso nel sviluppare i suoi argomenti, non enuncia un principio che è stato enunciato peraltro opportunamente, se lo ritengono, se lo ritengono, dai pubblici ministeri. Bene, c'è una differenza fra queste due impostazioni. La prima impostazione è un'impostazione che poi sia stata rispettata o meno, questo è un altro problema, però la dice lunga sul background mentale col quale sono stati affrontati nei due approcci lo stesso tema. Il primo, un approccio di tipo tecnico, rispettato o tradito in tutto o in parte che sia stato. Il secondo, manifestamente, un approccio di tipo, ormai mi fa quasi ribrezzo anche solo nominarla questa parola, politico, sociologico, preferisco dire questo, il secondo di tipo storico-sociologico. E questo è un compito che spetta ad Hobsbawm, per esempio, ma non spetta né alle procure della Repubblica, né ai giudici e credo, per quanto mi riguarda, neanche agli avvocati. Ovviamente tutti abbiamo le nostre idee, ne siamo ben fieri, le cambiamo anche, parlo per me, nel corso della nostra vita e le difendiamo strenuamente nel momento in cui ci crediamo. Però diverso è quando ci accingiamo a fare un lavoro tecnico dove proprio la forza, fra l'altro, della Procura della Repubblica, dei procuratori della Repubblica che sono nel ruolo della magistratura e che al di là della americanizzazione del processo dell'89 mantengono un ruolo profondamente diverso, per chi conosca quell'ordinamento, intendo quello americano, Nel momento in cui non sono eletti dal popolo, nel momento in cui non devono cercare il consenso, nel momento in cui devono cercare anche la prova a favore dei soggetti che stanno indagando, questo dà loro il diritto di continuare a rimanere in qualche modo, pur nelle differenze doverose, agganciati al ruolo della magistratura. Se no, si fa un'altra scelta, e si fa una scelta di tipo storico e di tipo sociologico. Bene, allora questa cosa sarebbe stata una colossale, quanto maldestra, quanto distorta operazione di marketing. E cioè a dire, la polizia che aveva mal operato, mal agito, molto sopportato durante quelle tragiche giornate che Raimondo plasticamente ha descritto, facendo anche riferimento a esperienze personali che non è l'unico evidentemente ad avere vissuto, perché qui a Genova le abbiamo vissute tutti, chi ci è rimasto, credo voi compresi, bene, questo fallimento dell'operazione mediatica che veniva ripresa in diretta 24 ore su 24, fra l'altro da Primo Canale, questa operazione mediatica fallimentare deve essere ribaltata, e quindi come se un gran consigliere sotto questo profilo, in questo caso una piccola cosca, grossa, piccola, quella che sia, di soggetti deputati a decidere questo genere di strategie, avrebbe costruito questa operazione su misura come riscossa per recupero d'immagine. Bene, se così fosse, e così non è, quantomeno non lo è sempre e non lo è per tutti, il mio compito sarebbe molto più facile e molto più difficile. Sarebbe molto più facile sotto un profilo. È chiaro che se questo che viene descritto qua come il movente dell'operazione io lo traduco in un linguaggio tecnico-giuridico, io rispondo a me stesso: mi si sta descrivendo che cosa? Un dolo specifico, una componente quantomeno del dolo specifico che, non essendo necessario per la configurazione, per esempio, come è noto, del reato di falso, se c'è male non fa, evidentemente. Ma attenzione, che quando mi cadesse il dolo specifico è pacifico che non automaticamente il meno è contenuto nel più, e cioè a dire, se io sostengo pubblica accusa un dolo specifico e questo dolo specifico mi crolla rispetto ad una determinata posizione processuale, non che a quella posizione processuale di default viene iuris et de iure attaccato il dolo generico che è sufficiente per la configurazione del reato. Sarebbe troppo facile, sarebbe troppo bello dal punto di vista dell'accusa. Le cose stanno in termini un pochettino più complessi, e sarebbe quindi più facile per me, perché senza entrare in dettagli, come cercherò di evitare nella mia discussione, per rendere meno noioso quello che già è noioso, ma non lo è, anche questa è una battuta retorica, perché noi siamo qui a fare il nostro lavoro. Questo lavoro non è né divertente né noioso, è il nostro lavoro, e quindi cerchiamo di farlo con professionalità. Quindi in nome della professionalità cercherò di evitare ripetizioni rispetto a quanto brillantemente e analiticamente è stato detto da chi mi ha preceduto, ma il focus su alcuni punti certamente, senza sacrifici di tempo, io ho bisogno di farlo, e Di Sarro certamente in questa descrizione a foglio 51 dello sfondo doloso dell'operazione sapete benissimo che non ci sta. Sarebbe più difficile per me, per altro verso, perché è vero che io mi dovrei porre comunque e mi debbo porre comunque il problema di che cosa abbia fatto questo signore che mi tocca in particolare difendere rispetto alle caratteristiche dei reati che gli vengono contestati, e tenuto conto che, come è vero che il pubblico ministero non si ritrova bello servito un dolo generico se gli manca il dolo specifico, io non posso dare per scontato che se non c'è un dolo specifico non possa sussistere, ricostruibile seriamente sulla base dei fatti e del ruolo di quella persona, un dolo di carattere generico, un dolo specifico di diverso tipo rispetto a quello che l'accusa contesta. E allora, come sempre, la realtà è difficile, difficile da analizzare, ed è questo il bello e il faticoso del compito che ci tocca. Io so anche una cosa, che per l'amore di Dio, mi rendo conto che è un po' ad effetto e quindi non fa nessun effetto, però sento il bisogno di dirlo. Il secolo XIX del 26 novembre 2007 riporta una frase fra virgolette attribuita a alcuni pubblici ministeri di questo processo per quanto riguarda Carlo Di Sarro, definito, a differenza di altri, non mi permetto di dire che sono d'accordo o non d'accordo su questa differenziazione in danno di altri, mi preme rimarcare però che in relazione a vicende successive ai fatti di causa, cioè all'ipotesi di falsa testimonianza indotta dell'escapo della polizia Gianni De Gennaro, definiscono pubblici ministeri, a differenza di altri, di correttezza esemplare il dottor Di Sarro. Questo per dire cosa? Che questa correttezza esemplare, che gli viene riconosciuta in un momento successivo, in realtà al dottor Di Sarro, in maniera meno esplicita ma non meno chiara, fin dal primo interrogatorio al quale come imputato, o meglio come indagato, viene sottoposto da parte del pubblico ministero, in qualche modo emerge nella consapevolezza dello stesso pubblico ministero che questa è una posizione diversa. Io non sto dicendo migliore, non sto dicendo peggiore, dico diversa. Che sia migliore lo dice l'accusa, lo dice l'accusa dopo, ma lo dice anche prima e lo dice durante, perché vedete, le generalizzazioni in questo caso proprio non ci stanno, proprio non ci stanno. Perché quando si dice, per esempio, nell'impugnazione, che poi vedremo su alcuni punti in dettaglio, oltre a quello che già ho richiamato alla vostra attenzione di sfondo, quando si dice nell'impugnazione della Procura e della Procura Generale che il termometro di quanto fosse vera e sia vera dal loro punto di vista questa premessa di inquadramento lo sia anche nell'approccio militare individuale di ciascuno, non si va, come mi diceva il compianto Paride Batini in un'occasione divertentissima, non ci si compra il coltello e la forchetta se si vuole prendere una minestra, non ci si mette il giubbotto, il casco, l'armatura se si vuole andare a fare una visita anche di polizia, di carattere ordinario. Se ne trae una considerazione allarmata anche dall'abbigliamento di coloro che partecipano a questa operazione. Sa benissimo la Procura della Repubblica, sanno benissimo i giudici di primo grado, lo sapete benissimo anche voi, che Carlo Di Sarro, anche se qui non si parla di moda in questa aula, ma si parla di abbigliamento, perché comunque anche questo ci sta evidentemente nella complessa dinamica delle valutazioni individuali cui ciascun imputato ha diritto. Carlo Di Sarro era in maglietta, pantaloni, scarpe da tennis, credo, comunque scarpe sneakers, quelle sportive, non aveva casco, non aveva manganello, non aveva niente. Era vestito come un turista primaverile, forse leggerezza, arrivo a dire io, perché insomma comunque non vai a fare una passeggiata fuori porta, quindi probabilmente non dedurrei dal fatto che in ipotesi fosse armato come Achille una identità e una sua assimilabilità agli altri comunque, però permettetemi di dire che il fatto di avere la sorte fortunata di poter invocare anche questo aspetto di carattere puramente estetico e funzionale relativo all'abbigliamento del dottor Di Sarro mi pare che sia un elemento che non può non essere tenuto in conto quando si costruisce un'ipotesi ferrigna di questo tipo nei confronti di tutti gli imputati in maniera, mi pare, abbastanza indiscriminata. Il capo di imputazione. Il capo di imputazione è stato detto, ripetuto dai bravi colleghi che mi hanno preceduto, quello che mi è stato insegnato fin dal primo giorno dal mio primo compianto maestro, che era un grande penalista, che era Francesco Marcellini, che aveva qualche dimestichezza anche col civile, materia che poi mi è toccato di praticare avendo costruito una realtà professionale della quale fanno parte molti bravi colleghi civilisti, che mi ha portato anche in qualche modo a modificare il mio approccio lavorativo e, per esempio, a intendere che il capo di imputazione, che è la vocatio in giudizio, è qualcosa che non è che somiglia, è l'equivalente della citazione in materia civile, dove tu tracci la cornice, il contenuto della tua domanda. Lo Stato contro Mr. Smith, lo Stato contro Carlo Di Saro, questa è la domanda. Questo è quello che mette in condizione Mr. Smith di poter sapere cosa lo Stato vuole da lui, perché lo Stato si lamenta di un suo comportamento, perché lo lamenta in alcuni capi e in alcuni punti, che sono due cose diverse, come sappiamo tutti in quest'Aula, di modo che vi sia il diritto da parte di Mr. Smith, di fronte allo Stato, che sicuramente è più grosso di lui e che già mette in campo una inevitabile disparità delle armi, proprio per la caratteristica individuale dell'uno e statuale dell'altro, almeno il diritto alla precisione, almeno il diritto a sapere per quale motivo, per quale capo e per quale punto o per quali punti io vengo chiamato a rispondere di qualcosa. Ed allora, per quanto attiene Carlo Di Saro, non può non sfuggire, facendo poi qualche piccola digressione, attenzione, non sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione, che mi parrebbe argomento esteticamente pregevole, ma diciamo, data l'età ormai non più freschissima, un po' improvvido sul piano professionale. Ma sui limiti dell'impugnazione, che sono una cosa diversa, e sul contenuto della devoluzione al vostro esame, così come prospettata dalla Procura della Repubblica. Credo di essere stato chiaro e svilupperò il punto. Bene, Carlo Di Saro, voi sapete, aveva, mi permetto di usare un imperfetto retorico, perché non sono così sicuro se li aveva o se li ha ancora. Diciamo aveva, per buona sorte mia, tre capi di imputazione, che erano il reato base, diciamo, quello su cui il piedistallo su cui viene costruito che cosa? Attenzione, viene costruito un sistema che rende il falso, che non ha bisogno del dolo specifico, un falso caratterizzato dal dolo specifico, perché il 479, che rimanda quod pena al 476 primo comma o capoverso, altro problemino che vi dovrete porre, che vi è già stato sicuramente sottoposto brillantemente da altri colleghi, si ritrova nel capo di imputazione un aggravante molto particolare, che è la cosiddetta aggravante teleologica al fine di 61 numero 2, che a cascata scende per i rami nel secondo e nel terzo capo di imputazione, il quale, partendo dal primo, il 479, con il suo bravo 61 numero 2 in concorso, come è costruito? È costruito con una sorta di premessa, attesta fatti e circostanze non rispondenti al vero, che ha una caratteristica inevitabile di sfondo. Benissimo, l'avrei costruito anch'io così, anche pensando all'individualità di ciascuno. E poi inizia: essendo presente sui luoghi, mentre si svolge l'eruzione, mentre vengono raccolti gli oggetti, mentre vengono collocate le molotov. Attenzione, non sto facendo questo per tormentarvi, per farvi notare che il primo punto parla dell'eruzione all'interno, parla degli oggetti raccolti, parla delle molotov, non parla delle fitte o meno fitte sassaiole. Di questo parla. Fitte o meno fitte sassaiole, che hanno sempre avuto uno spazio significativo in questo processo, come si fa a negarlo? L'abbiamo vissuto tutti, gli unici che non l'avete vissuto siete voi, ma sarei anche disonesto intellettualmente se negassi che di questo si è parlato diffusamente, si è parlato durante le indagini preliminari, si è parlato in sede di udienza preliminare, si è parlato in primo grado, ma signori, non era l'argomento principale questo, non era l'argomento principale. Mi permetto di ricordare per inciso che il ruolo di indagato è stato acquisito dal dottor Carlo Di Sarro, non solo da lui, solamente dopo che sono state trovate le famose molotov. Si è trovato, si è scoperto che cosa fosse accaduto in relazione a quella fattispecie. E allora trovarmi scritto nei motivi di impugnazione, questa volta del procuratore generale, che il punto nodale della vicenda è la sassaiola all'atto dell'ingresso, francamente questa sì la trovo una vera contraddizione, piuttosto che quella sugli orari, che è una contraddizione fasulla, come vedremo al momento opportuno, relativi alla telefonata del famoso infermiere dalla sassaiola medesima. Questo sì che è un pesante revirement, perché nel capo di imputazione, nella premessa, questa cosa non c'è, come è ovvio che non ci sia, perché insomma una scala gerarchica della gravità dei fatti, grazie a Dio siamo in grado di formarcela noi avvocati e sicuramente voi giudici, al di là di quello che i pubblici ministeri, pur molto intelligenti, vogliono suggerirci. Neanche loro pensavano a questo. E quindi, essendo presente sui luoghi queste tre cose, avendo constatato, che sono coerenti le cose che leggete dopo, impossibilità di attribuire gli oggetti a ciascuno, possesso molotov non attribuibile agli occupanti, mancanza di presupposti dell'arresto. Sono speculari rispetto ai tre punti, essendo presente nei luoghi. Questi sono i punti che vengono focalizzati e giustamente, con particolare attenzione, aggiungo io, non lo si legge perché non c'è una graduatoria primo, secondo, terzo sul podio, ma le molotov onestamente penso che siano l'elemento più significativo dei tre. Attestava, solo a questi punti si arriva all'attestava. Anche nel percorso, diciamo, di analisi logica, per quel poco che posso ricordare delle mie medie, questa è una, già una terza proposizione che arriva dopo le prime due. Attestava, cosa attestava? Violenta resistenza con lancio di oggetti all'esterno. Oh, finalmente, questo adesso ho capito perché sono qua. Finalmente Carlo Di Sarro, leggendo, tira, si fa per dire, un sospiro di sollievo dicendo: accidenti, non è che non m'ero accorto di essere stato dentro la scuola? Non è che non m'ero accorto di aver partecipato attivamente all'irruzione? Non è che non m'ero accorto che gli oggetti all'interno erano stati attribuiti a ciascuno mentre ero presente? Non è che non m'ero accorto che erano state collocate delle molotov trovate ai giardinetti il giorno prima da un'altra parte? Magari ero in trance? No, finalmente capisco perché io sono chiamato dallo Stato italiano, io, comune signor Smith, vengo chiamato dallo Stato italiano a rispondere all'interno di questo storico processo, perché in effetti io un fatto l'ho attestato: violenta resistenza con lancio di oggetti all'esterno. Poi attestava, secondo, resistenza all'interno, non mi riguarda, non riguarda il signor Smith. Che gli oggetti erano stati usati come armi, anche questo non riguarda il signor Smith. Il rinvenimento delle moto, che anch'esso, neanche a dirlo, riguarda il signor Smith. E allora il processo di Disarro è quello che riguarda il lancio di oggetti all'esterno, e di questo dobbiamo parlare, e di questo dobbiamo parlare in fatto, e di questo dobbiamo parlare in diritto. Non c'è ombra di dubbio, perché poi i successivi capi di imputazione, che mi sembra poi abbiano cambiato lettere, per cui non cito le lettere, che sono la calunnia e l'ex abuso d'ufficio poi trasformato in 606 arresto illegale, sono, cioè, esistono in quanto esiste il primo, non esistono di vita autonoma per quanto riguarda almeno Carlo Disarro. Questo mi è chiarissimo, come si suol dire, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel momento in cui c'è un 61 numero 2 che me li lega in un rosario che non consente di trattare singolarmente i suoi grani. Rosario che, ripeto, costituisce nel legame fra le tre condotte, la seconda susseguente alla prima e la terza susseguente alla seconda e alla prima, di identificare quel dolo specifico generale di cui parla la procura e di vedere se questo dolo specifico generale, mi si perdoni l'apparente contraddizione delle due parole che in contrasto però in questo caso non stanno, se questo dolo specifico generale sia un dolo specifico generale che si può adattare ad un signor Smith, il quale risponde di aver attestato un lancio di oggetti all'esterno e nient'altro. È qui che ritorno al mio esordio: il mio compito diventa molto facile sotto un certo profilo e il mio compito è un pochino più difficile sotto altro, perché io non mi posso accontentare, come fanno i pubblici ministeri, di dimostrare, fra virgolette intendo, dimostrare uno sfondo di responsabilità collettiva a titolo di dolo specifico, fra l'altro, ma ho il dovere, soprattutto partendo da una sentenza di proscioglimento che so essere un proscioglimento del 530 comma secondo, che io definisco la formula Andreotti, e che quindi è frutto di un ragionamento che il tribunale sviluppa in maniera molto precisa per la posizione di Carlo Disarro, per dire quello che dice il 530 comma secondo. Ma io sono qui, mi si perdoni un po' non è una provocazione, fa parte di quello che devo fare. Io sono qui a ricordare alla Corte quello che la Corte sa e suppongo condivida, che nel momento in cui c'è un'impugnazione della procura, anche in assenza di un'impugnazione dell'imputato, che avrebbe potuto farla in presenza di un miglior possibile risultato, che come noto fra il 530 comma primo e il 530 comma secondo è già stato ampiamente analizzato dalla giurisprudenza, nel senso che un 530 comma secondo lascia aperta per esempio la possibilità dell'azione civile, mentre un 530 comma primo non lascia aperta questa possibilità. Io mi rammarico di non averlo fatto e confesso qui di fronte al mio cliente, che sta alle spalle, una sorta di responsabilità professionale. Arrivo a dire in questo senso: mi ritengo fortunato che ci sia un'impugnazione della procura, perché la dottrina, ne ho anche nei miei dossier che cerco di scomodare il meno possibile, ma è disponibile, e anche la giurisprudenza riconoscono che in presenza di un'impugnazione della sola procura è possibile una reformatio in melius. E io questa causa la sto discutendo con questo pensiero in testa, che in realtà nel caso di Carlo Di Sarro, ancora una volta davvero unico in questo contesto, unico fra gli unici, perché so che ci sono altri anche in posizioni, tutti hanno diritto di vederla valutata individualmente, ce ne sono altri che sono in posizioni che possono ritenersi somigliante. Somigliante non vuol dire uguale. Io ho la presunzione di pensare, prima ancora di affermarlo, che la posizione di Carlo sia veramente una posizione unica. E in quanto tale ho la presunzione, forse l'ardire, di immaginare che in questo caso non fosse un problema di 530 comma secondo, che presuppone comunque la sussistenza di un dubbio che non è più configurabile nella formula storica che chi ha un po' di anni in più, come noi, credo quasi tutti qua dentro, ricordiamo essere la vecchia insufficienza di prova, ma che di fatto è sopravvissuta. Non siamo in queste condizioni. Qui è mancata del tutto la prova da parte della procura e c'è stata invece una indicazione di prova da parte della difesa attraverso una somma di elementi di valutazione di fatto di natura strettamente probatoria, numerosissimi di natura indiziaria, tutti univocamente convergenti verso un'unica risposta. Attenzione, mi è stato portato un solo elemento utile che possa controbilanciare al punto da potersi ritenere che la miglior, nel senso di più adatta, formula assolutoria del caso sia quella del 530 comma secondo, è uno dei quesiti che io lascio ai miei giudici e che consegno ai miei giudici nel mentre discuto. Non farò poi il resumé alla fine della riga. Bene. Questa è la cornice, attenzione. Rispetto a questa cornice andremo poi a vedere appunto che cosa sia sopravvissuto all'interno dell'impugnazione. Anzi, già che ci siamo, lo andiamo a vedere subito. E lo abbiamo già visto, perché io quello che ho detto quando ho ricordato la frase che ho estratto dai motivi di impugnazione della Procura Generale circa la fondamentale rilevanza della circostanza relativa al lancio di oggetti. Fondamentale rilevanza. Poi troveremo il punto ora per... questo, no, vabbè, poi lo troviamo ora per non farvi perdere tempo a sfogliare carte. Punto esatto dei motivi di impugnazione del PG, dove dice appunto che l'elemento focale, il cuore del processo è questo, con un revirement notevole. Però nel momento in cui dice questo, io richiamo, giudici illustrissimi, la vostra attenzione su un altro fatto, che anche questo rende alla difesa coerente il ragionamento che sta sviluppando la difesa medesima, perché a me è stato insegnato e l'ho sempre rispettato, o mi sono sempre sforzato di rispettarlo, e quando non l'ho rispettato sanno i miei giudici che l'ho fatto comunque in buona fede, perché questa bussola nella mia testa l'ho sempre avuta. Non raccontare mai ai tuoi giudici, ma neanche ai pubblici ministeri, nulla che se la raccontassero a te ti farebbe, non dico la parola, avete capito. E a me capita facilmente di reagire con quella parola quando mi raccontano delle stupidaggini, o quando io sentissi un difensore che fa la difesa a tutti i costi di qualcosa che somiglia a quella che suol si dire essere un'arrampicata di specchi. Il punto è che io non sfido nessuno, sfido i miei interlocutori, a trovare, perché poi nello scrupolo estremo uno dice ma non è che sarà sfuggito a me, però signori, quando un avvocato prega il suo cliente, te li puoi rileggere in zona Cesarini, proprio alla vigilia della discussione, prega il suo cliente, ti puoi rileggere un attimino tu l'impugnazione del PM e della Procura Generale per vedere, attento, e cerca di capirmi signor Smith, non il processo, pensa a te devi pensare, quali sono i punti, oltre alla questione della Sassaiola, quali sono i punti, capi e punti, io sto usando una parola in senso tecnico, non la sto usando così perché l'ho trovata sullo Zingarelli, i capi e i punti della sentenza. Mi dici, Carlo Smith, per favore, quali sono i punti dell'impugnazione della Procura e della Procura Generale in cui viene contestato a te qualche cosa? I Sassi. Non ho trovato altro. Allora, questo nella mia testa, che cosa è? È una causa di inammissibilità dell'impugnazione della Procura? Rispondo di no, perché conosco bene, ovviamente, ci mancherebbe altro, non è neanche che stiamo parlando della giurisprudenza in materia di falso in bilancio, di false comunicazioni sociali o in materia di bancarotta, stiamo parlando di reati naturali che non è che siano meno complicati di altri, ma alla fine sono cucina di tutti i giorni. Il principio della salvezza dell'appello, delle impugnazioni, sappiamo che è molto diverso in civile rispetto al penale, sappiamo che in penale c'è, in questo c'è una vera differenza, che in penale sia a beneficio dei pubblici ministeri, sia a beneficio degli avvocati, le corti in generale, da quelle di merito alla Suprema Corte di Cassazione, salvano. Vabbè, dai, parliamone comunque, ecco. E con argomentazioni, perché qui no, non è che io non scherzo mai con queste cose, con argomentazioni intelligenti, argomentazioni che se io sedessi nello scanno del giudice farei mie, perché troverei equo che ci sia un principio di salvaguardia, salvo casi assolutamente macroscopici, dell'appello. Ma diverso è il contenuto devolutivo dell'impugnazione. Questa è un'altra cosa. Io te lo salvo l'appello, ma voglio sapere, perché questo corrisponde al bilanciamento con l'interesse dell'altra parte, e cioè quando sta impugnando un difensore con l'interesse degli illustri rappresentanti della Procura della Repubblica, di sapere su cosa io sto impugnando, su quali punti io sto impugnando, e quando impugnano gli illustri rappresentanti della pubblica accusa, il diritto dei difensori, che sono i loro pari nella ricerca di quella verità che poi spetta ai giudici andare a individuare per il processo, fermiamoci qua, tanto ci basta, per un laico come me questo è più che sufficiente, mi accontento molto, il bello di noi laici è che ci accontentiamo di quello che troviamo qua, facciamo degli sforzi perché si arrivi luministicamente a un risultato che soddisfi la nostra buona fede e la nostra intelligenza, non andiamo a cercare nessun significato metafisico, che magari c'è, ma è uno sforzo, temo, superiore alle nostre forze. Bene, io ho diritto, ho il pari diritto di sapere quali sono i punti, e io solo per scrupolo, perché non so ancora cosa c'è nella testa dei miei giudici, quanto bello sarebbe per il principio dell'economia processuale che si facesse come si fa in Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dove il Presidente in Camera di Consiglio dice agli avvocati: questo punto ce l'ho chiaro, questo ce l'ho chiaro, avvocato, la mezz'ora di tempo massimo che lei ha per discutere la dedichi a questo. Questo è un sistema molto efficace. Qui non possiamo farlo, so che voi non lo potete fare con me e io quindi non posso pretenderlo da voi, e sono costretto a infliggere anche dove non ce ne sarebbe probabilmente bisogno, e magari poi mi dimentico una cosa che invece era importante per voi. Spero che questo non succeda. Ma io anche qui avrei concluso il mio processo accingendomi a parlare del lancio di sassi e della percezione e del ruolo che Carlo Di Saro ha avuto su questo punto, e il processo sarebbe finito nell'arco dei 15-30 minuti che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea concede ai signori avvocati. Non lo posso fare. Tuttavia, pur non potendolo fare, cerco di farlo lo stesso. Nel momento in cui invito è una sfida senza orgoglio, proprio una sfida, è la sfida di Ulisse, non è una sfida contro le forze o che invoca la forza, no, invoca la ragione. Mettetevi nell'approccio, vi prego, dedicherete, lo avete già fatto e so che la vostra coscienza di magistrati è tale, come sempre o quasi sempre, per il corpo di cui voi siete parte, e io sono felice che voi ci siate, anche quando non mi fa comodo, perché mi fa sempre comodo che voi ci siate, io chiedo solo una cosa, grande pazienza, grande coscienza, fate questo test, mettetevi nei panni di questo avvocato, dell'altro avvocato che difende Carlo Di Saro, dello stesso signor Smith Carlo Di Saro, e dite: ma io cosa avrei fatto? Che cosa avrei capito? Cosa avrei pensato fosse devoluto di fronte al giudice d'appello leggendo questi motivi di impugnazione della Procura della Repubblica e della Procura Generale? Vi prego, fatelo. Datevi la risposta che volete, ma questo piccolo test fatelo. Bene. Io su questi motivi ho già detto, e li trovo peraltro alla fine della storia, devo dire, coerenti con quella che era già anche l'impostazione originaria, cioè arrivo a dire che è molto più coerente ciò che leggo per quanto attiene Di Saro nei motivi di impugnazione rispetto a quanto ho sentito nelle discussioni. Perché alla fine della storia, se voi vi andate a prendere, e lo avete negli atti pienamente utilizzabili, il verbale dell'esame di Di Saro di fronte al giudice dell'udienza preliminare, ma non vi potrà sfuggire il fatto che della Sassaiola si parla. Mi sembra di essere all'interno del romanzo I ragazzi della Via Pal, che la mia generazione leggeva, probabilmente anche la vostra, quel bellissimo romanzo dove le sassaiole facevano parte del gioco abituale di questi ragazzi in cima alle cataste di legno che erano le loro fortezze. Di questo si è sempre parlato, con qualche modesta divagazione su altri punti. Il numero dei feriti, sostanzialmente poi questo, il numero dei feriti, perché potevi renderti conto che dentro c'era una macelleria messicana, non so poi perché ai messicani tocchi la sventura di sentirsi definire in questi termini, questo non l'ho mai capito, pur essendo una persona che legge molto, sono curioso, mi viene in mente, ora lo andrò a cercare stasera su internet, magari troverò una risposta. Questa macelleria messicana non poteva non essere dedotta da Carlo Di Saro, su questo poi ti spenderò due parole, però io poi... collega che mi ha preceduto già molto ha detto tanto quanto basta per aiutare il vostro ragionamento e la vostra decisione. Ma quando io mi vado a prendere i due atti che sono il verbale di perquisizione e sequestro e il verbale di arresto, ma già qui alla fine trovo delle risposte, anche se in una nuvola di fumo mi fossero svaniti tutti i testimoni. Puff! Wonderful World, Alice nel Paese delle Meraviglie. Intanto, vabbè, come sappiamo, fortunatamente il verbale di perquisizione e sequestro non è firmato da Carlo Di Saro. Beh, tanto questo, mettiamolo lì per quello che vale. Non traiamo, parlo a me stesso, pluralis, non traiamo conclusioni per il momento, lo mettiamo lì. Il verbale di arresto è firmato da Carlo Di Sarro. Allora, intanto io è tutto sgombero dal problema minore e del tutto eventuale che ho toccato e tocco, perché non so quali siano i ragionamenti che stanno maturando nelle teste dei miei giudici, e quindi gli devo infliggere anche cose che magari sarebbero inutili. E poi del verbale di arresto ne parliamo invece sotto il profilo del diritto, senza pretese. Intanto, per quanto riguarda i feriti, visto che Carlo Di Sarro ha firmato il verbale di arresto e visto che all'operazione nel suo insieme, come noto e come non è contestato neanche dalla procura, il dottor Di Sarro in scarpe da tennis, pantaloncini sportivi, gamba lunga e non gamba corta per la verità, maglietta, senza casco e senza armamentari di polizia, ha svolto, io a volte in primo grado mi ricordo la discussione, avevo paura quasi di offenderlo, perché mi chiedo: ma cosa diavolo ci sei andato a fare lì? Sembri veramente, anche dai video, sembri un turista che sta fuori appoggiato alla macchina con le spalle accuratamente voltate contro la scuola, neanche, perché dice: magari se sto voltato verso la scuola mi capita pure di vedere qualcosa che non ho voglia di vedere. In realtà non è così, perché è l'errore che hanno fatto le guardie del corpo di Berlusconi quando si è beccato la statuetta. Le guardie del corpo, qui abbiamo utilizzato un grande esperto di operazioni di polizia in questo agente molto giovane, che poi essendo agente più di tanta esperienza non può avere, per spiegarci come si fa un'operazione con la testuggine. Non è che abbiamo invocato Giulio Cesare o Tacito, eh? Come si chiama quello lì? Iozzi? Benissimo. Lo storico, il Hobsbawm di turno, il Giulio Cesare, le storie. Insomma, poi lo vediamo a sto punto che è veramente divertente. Ma qui, insomma, lo sappiamo tutti, non fosse altro perché lo vediamo sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, l'abbiamo visto, sugli attentati ai presidenti americani, che hanno, si chiamano sempre loro perché hanno un record di attentati. Noi più che una statuetta non riusciamo a generare, ecco, nella contestazione politica, gli americani vedo che nella loro storia usano con una qualche regolarità dei sistemi un pochino più incisivi. Le guardie del corpo non stanno a guardare l'oggetto della loro tutela, è chiaro? C'è una prima cinturazione, una seconda cinturazione, una terza cinturazione, così si chiamano, e non si sta a fissare negli occhi come degli innamorati con una rosa in mano il bene che vuoi tutelare, perché la tutela di quel bene la fai dandogli le spalle, la fai, non guardandolo in faccia. E il ruolo di Carlo Di Sarro, che mi veniva da ridere perché poi mi sono reso conto che lo facevo più per alleggerire con me stesso il tema, ma non è così, non è che fosse uno lì che faceva il passante, faceva quello che doveva fare, diciamo che era anche contento di dover fare quello, questo forse lo possiamo aggiungere, perché una gran voglia di entrare dentro non ce l'avrebbe probabilmente avuta, perché una gran voglia di stare nel cortile a prendere fitti o non fitti lanci di pietre non ce l'avrebbe avuta. Rimane che il suo compito era quello di fare allerta e vigilanza su ciò che accadeva non dentro la scuola, fuori dalla scuola, fuori dalla scuola, e quindi doveva sacrosantamente stare con le spalle rivolte alla scuola Diaz e no fissandone le finestre, il portone o l'uscita di feriti o non feriti, che poi per amore di Dio li puoi vedere anche se non stai a guardare la scuola, su questo non ho la pretesa di dire che, però siccome i processi si fanno con le prove e siccome mi viene contestato giustamente dalla Procura della Repubblica di aver firmato il verbale d'arresto, io non lo so, il verbale di arresto contiene un elenco di signori italiani, stranieri, di diversa nazionalità, che sono 93 persone, e contiene accanto di ciascuno un dato, oltre alle loro generalità. Contiene o ricoverato o dimesso, o contiene i giorni o contiene niente, il che vuol dire che non era né ricoverato, che non è stato dimesso e che non ha avuto giorni di prognosi. Voi sapete, immagino di non dire io per la prima volta questa cosa, insomma sarebbe eccessivamente presuntuoso, vi sarà già stato detto, l'avrete già visto per i fatti vostri, che i ricoverati e i feriti con almeno 20 giorni, così come risultano dal verbale di arresto che Di Saro ha letto e firmato, sono 31. Le lesioni lievi e lievissime sono 22, gli illesi sono 40, secondo quello che c'è scritto qua. È vero o non è vero? Uno che non ha visto altro e che firma questo, cosa ha diritto di pensare? Che certamente o è complice del disegno generale, del dolo specifico generale, come l'ho chiamato, e quindi è consapevole per forza di cosa che ogni circostanza che viene descritta è funzionale alla realizzazione di quel nefasto e demoniaco scopo di marketing, oppure no. Se è no, allora bisogna stabilire se la consapevolezza del falso o del vero gli deriva da una sua conoscenza diretta, e non c'è una prova diversa rispetto a questa che Di Saro possa aver avuto una conoscenza diversa di questa circostanza che non sia sostanzialmente, al di là di quello che dice lui, che io potrei anche avere dei dubbi, per l'amor di Dio, l'ho letto su Repubblica l'indomani mattina, c'era scritto su Repubblica, è ragionevole pensare che l'abbia letto anche su Repubblica. Ma al di là di tutto questo, al di là della relazione, cos'era quella Canterini che portava il nome, anche il nome, il numero, chiedo scusa, anche dei feriti fra le forze dell'ordine nel numero di 17, se non ricordo male, io comunque, signor Smith, vedo che questa macelleria messicana, per l'amor di Dio, non è stata una passeggiata, perché su 93 ce ne sono comunque 31 feriti molto seriamente e ricoverati, che poi fossero all'arme rosso, questo non c'è, però vedo che sono ricoverati. Una persona ricoverata vuol dire che c'è poco da fare dell'ironia su questo, evidentemente, ben lungi da me dal farla. Devo dedurre che ci sono state 31 persone che hanno riportato delle lesioni serie. Le lesioni lievi o lievissime, signori, sappiamo che non sono, insomma, abbiamo avuto anche forse in epoca giovanile l'occasione, tutti compresi lor signori, di trattare nel penale anche un po' di infortunistica, che ormai è cosa lontana, ma le lesioni lievi o lievissime sono veramente, meglio non averle, ma insomma uno esce con le sue gambe, si va a fare una passeggiata, si fuma una sigaretta e esce con la morosa se ce l'ha. Gli illesi comunque sono 40, sono. Legge poi nella relazione di Canterini che ci sono 17 poliziotti feriti. Ma dico, lo sappiamo bene che comunque in un confronto fra polizia e manifestanti è assolutamente normale e fisiologico, può accadere in situazioni del tutto patologiche, ma in fisiologia accade che nel confronto ci siano sempre più feriti fra i manifestanti che non fra le forze dell'ordine, ma per l'argomento del tutto lapalissiano che mentre dall'altra parte c'è gente che al massimo c'ha il casco da motociclista e poi si è arrabattato, come facevo io quando ero ragazzo, lo ricordavo in altro processo, e andavo alle manifestazioni con i guanti per dare un cazzotto meglio in faccia a uno, magari una pettorina di cartone spesso per proteggerti, nulla a che fare con questi armamentari da Robocop che in tutto il mondo, mica solo in Italia, per la gioia anche delle aziende produttrici, immagino anche su questo ci sarebbe qualcosa da chiedersi, perché il dubbio viene che ci sia anche qualcosa di più di quello che serve sul piano dell'estetica, quantomeno. ma c'è anche della funzionalità, è inevitabile che ci sia una protezione che genera una disparità di conseguenze fra i feriti delle due parti. Quindi come si possa dire? Quello che non viene detto peraltro, perché poi alla fine non viene detto in sede di impugnazione e non è stato neanche detto sostanzialmente, se non assai timidamente, nel primo grado di giudizio, che Carlo Di Saro potesse rendersi conto. Tant'è vero è che mi pare sia il primo interrogatorio reso come indagato, se non ricordo male. C'è una bella battuta del dottor Zucca, che sa perfettamente quanta stima io abbia di lui, sincerissima, che per la sua onestà morale, che è solamente mai offuscata, ma a volte superata sul piano logico dal desiderio di fare il pubblico ministero fino in fondo, old style. Io non so se si faccia ancora così dopo l'89 il pubblico ministero. Io penserei per esempio al marketing e preferirei dire, ma non so se li condanneranno tutti, qualcuno può essere assolto perché così vinco comunque la causa. Poi anche questa è una battuta che ho già fatto, mi dispiace ripetermi, ma l'ho trovata così giusta mentre la facevo, che non è una gara fra avvocati e pubblici ministeri il processo, non è questo. Certo che c'è anche una componente un po' sportiva, un po' edonistica, ma dopo quella famosa soglia di età che tutti qui abbiamo superato, c'è veramente una funzione che quando tu indossi questo pezzo di stoffa senti di esercitare, ed è qualche cosa che ti responsabilizza e che ti soddisfa nel momento in cui tu sai di aver fatto bene il tuo mestiere in quella che è la ricerca della famosa verità processuale dal tuo punto di vista, il che è ovvio che non può non determinare un punto di vista accusatore, un punto di vista difensivo, che nel sistema dialettico fra l'altro è sanamente, deve sanamente esistere, proprio per permettere a voi, quindi la domanda che tante volte ti fanno, ma tu te la senti di difendere, ma è un cliente che pensi colpevole? O certamente sì, è molto etico questo, perché se io fossi l'unico di fronte al giudice mi sentirei colpevole facendo questo, ma io non sono l'unico, perché so che ci sono loro che sanno fare bene il loro mestiere, so che ci siete voi che dovete ascoltare tutte e due per capire proprio dal contrasto. Però questo contrasto ha un limite, perché alla fine della storia, se c'è la consapevolezza della particolarità, soprattutto in processi così numerosi come soggetti indagati, imputati, ma che male c'è? Che male c'è a riconoscere anche strada facendo? Io ho avuto in aula il più bel ricordo della mia vita in Corte d'Appello di Genova, non faccio ovviamente il nome, un procuratore generale che, finita la mia ringa, non conosceva molto il caso, come a volte succede, insomma, è anche comprensibile. Quindi si è formata un'idea veramente in udienza, dopo aver chiesto di stile l'accoglimento dei motivi della procura. Dopo la discussione ha chiesto di modificare le conclusioni. Fantastico. Ma perché no? Ma cos'è? Ma è questa una sconfitta? Non è questa una sconfitta, è una vittoria su te stesso, è una vittoria rispetto alla nobiltà del ruolo che ricopri. Bene, verbale di arresto, e qui facciamo un attimino due modeste considerazioni in diritto. Il verbale di arresto è una cosa seria, tanto non è che pensiamo che non lo sia, è una cosa seria. Pensiamo che il verbale d'arresto possa essere un atto a fede privilegiata, benissimo, e non voglio neanche attardarmi in una disquisizione che mi pare un po' puerile, in ordine al fatto che ci sia una natura meramente valutativa, ci sia una natura dichiarativa. Perché francamente so che la giurisprudenza, oltre che la logica, mi induce a considerare che anche un atto come il verbale di arresto, che ha certamente una natura prevalentemente valutativa, è comunque un atto all'interno del quale possono esistere delle descrizioni di fatti che in quanto tali potrebbero, qui condivido il punto di vista di Raimondo, dico potrebbero, è un punto su cui eventualmente ragionare, voi intendo, quando sarà il momento in Camera di Consiglio, se quella parte dichiarativa possa essere una parte su cui il giudizio deve spingersi in relazione alla esatta verità del contenuto, tenuto conto, fra l'altro, che, come sappiamo, c'è giurisprudenza che ritiene del tutto sufficiente per un verbale di arresto che siano, è quello che diceva Raimondo prima, insomma, poi sappiamo tutti, ci sia anche una descrizione assolutamente generica, perché attenzione, una sentenza di quella che ho all'interno di questo, che sarebbe il faldone in diritto, tanto per capirci, che dice: siccome il verbale d'arresto è sempre firmato da una o più persone, il giudice della convalida può fare anche una cosa, e spesso lo fa, chiama e dice: scusi, lei, agente Bianchi, cosa mi dice? Perché qua non si capisce bene, non è sufficientemente chiaro. E anche qui, senza voler invocare, voglio sgombrare anche subito il campo da un altro equivoco che non ho intenzione mi sia attribuito. Altri, se lo vogliono prendere, se lo piglino, intendo i miei colleghi difensori, io no. Quando io vi parlerò fra un attimo, così do la chiave di lettura, se no corro il rischio di non essere inteso mentre parlo, o come nelle direttive comunitarie, mettiamo prima la leggenda, questa parola vuol dire questo. Quando io dico atto complesso, attenzione, io non sto e non intendo sostenere che un atto complesso possa essere firmato da pig and dogs, cani e porci, anche che non abbiano partecipato. Non intendo questo, io intendo un'altra cosa, intendo questo, che un atto complesso che esiste in natura ed esiste in diritto amministrativo, fra l'altro, è un atto al quale contribuiscono diversi soggetti. Ciascuno di questi soggetti, purché abbia anche per un segmento conosciuto direttamente i fatti, deve partecipare a quell'atto, assumendosene la responsabilità in relazione ai fatti che conosce. Sono stato chiaro? Credo di sì. Quindi, se Di Saro avesse firmato una cosa a cui non aveva minimamente partecipato, io mi porrei delle domande in diritto abbastanza serie. Ma siccome ha firmato una cosa cui ha minimamente partecipato, minimamente partecipato, in relazione ad una conoscenza diretta, e qui sì, non è la circostanza storica quella dei Sassi nel processo G8 Diaz, è la circostanza senza aggettivi di Carlo Di Saro, perché di questo ancora una volta, visto che la logica non può che convergere anche qui nell'armonia di un argomento o di una serie di argomenti, si sa, tant'è vero che è uno dei criteri, la contraddizione interna di una descrizione. Io credo di non riuscire a contraddirmi con me stesso rispetto alla tesi che sostengo sulla base non di a priorismi ma di fatti. Ancora una volta mi ritorna sul verbale di arresto che Di Saro legge, vede il numero dei feriti, feriti seri, feriti leggeri, quelli che le relazioni di accompagnamento che sono anche esse, si potevano contestare anche quelli, secondo me, perché anche le relazioni di accompagnamento, se sono false, io mi domando che tipo di natura giuridica abbiano anche sul piano civilistico e amministrativo e quindi per le ricadute penali. Ah, era lì l'unica cosa cui ha circostanza di fatto, cui può dare un contributo di conoscenza diretta, è Nella parte descrittiva che accompagna il verbale di arresto, dopo aver forzato il cancello, voi ricordate che Di Saro arriva a cancello forzato, io non rifaccio quel processo che è già stato fatto da chi mi ha preceduto ed è fatto dalle carte processuali. Di Saro arriva in ritardo, non per negligenza o colpa sua, ma per le circostanze oggettive che ricordate, arriva a cancello aperto, cancello esterno, arriva quando è in corso l'operazione di sfondamento del portoncino che era stato un po' rinforzato dall'interno da questi signori che evidentemente non gradivano l'entrata delle forze di polizia. Diamo per scontato almeno che non la gradissero, no? Questa entrata, non voglio dire di più, ma sicuramente non la gradivano. E qui fa proprio Di Saro la parte relativa, veniva fatto oggetto da un fittissimo lancio di oggetti di ogni genere. E allora qua, in una sorta di zoomata successiva, arrivo a dire che il mio processo non è più neanche quello del lancio dei sassi, è il processo del fittissimo. È una cosa seria questa, scusate, io me lo devo domandare. È una cosa seria questa. È una domanda, eh? Non è una cosa seria. Non si tiene 9 anni un uomo che non ha partecipato a questa vicenda perché ha firmato, fittissimo è un aggettivo superlativo, perché ha firmato una cosa vera ma probabilmente non esatta, perché non posso dire, allora forse, ecco, se doveste ripetere il 530,2, che rendo conto col vostro prestigio e la vostra età, vi chiedo già scusa, ma argomenterete sul fittissimo, in effetti potrebbe essere un elemento, ve la sentite? Allora, in 530,2 lo potreste argomentare, arrivo a dire, solamente sul fittissimo, perché forse in effetti fittissimo non era. E allora Carlo Di Saro, la mattina del 22, anzi, sì, tardissima mattina, era l'1:30, dopo una notte di tregenda, qui cerchiamo un attimino di... è andato a casa... sto disgraziato alle 3:30 la mattina, appena arrivato in questura, che io mi chiedevo, siccome io sono abbastanza nottambulo, però la mattina se riesco a tardare un quarto d'ora ho un metabolismo di questo tipo, alle 9 era in questura, l'hanno mandato a fare un servizio di controllo di altre zone della città lì limitrofe, è rientrato all'1:30 e lo chiama il solito simpaticissimo ineffabile morto, la sua superiore, e gli dice: ma devi firmare anche tu, perché anche tu hai partecipato, e quindi per la tua parte. E la sua parte, che poi, siccome Carlo Di Saro è laureato in legge ed ha anche superato poi successivamente l'esame da avvocato ed ha una qualche sensibilità quindi anche giuridica, direi quasi per forza, perché poi l'esame da avvocato l'hai passato, anche se fai un altro mestiere, questo qualcosa dice anche sulla personalità di un uomo, no? O no? Bene, ci si mette a ragionare, l'ha letto e si è messo a disquisire non sul fittissimo. Porco cane, se invece di essere laureato in legge avessi avuto un diploma da ragioniere, sicuramente noi non saremmo qua. Perché invece di stare a disquisire, ma c'è il 416 o non c'è, ma siamo sicuri perché... E si è messo a fare il ragionamento che devono fare e fanno normalmente i pubblici ministeri, che convalidano, quando convalidano, e che se lo dovrebbero chiedere, con molto più approfondimento di quanto fece il dottor Di Saro, che si mette con Ferri a cianciare, rompendo anche un po' una certa fretta che probabilmente gli altri avevano, per capire se il 416 potesse starci rispetto a questa descrizione, attenzione, che era l'unica cosa che lui poteva conoscere, perché dentro la scuola non c'è mai entrato durante, solamente come sappiamo c'è entrato dopo a eruzione finita e a feriti portati ormai all'ospedale, bene, se potesse esserci o non esserci il 416 arrivando sia pure leggermente perplesso a farsi convincere che ci fosse. Se invece di essere un laureato in legge con aspirazione a superare l'esame da avvocato, che alla seconda ha passato, fosse stato, ripeto, un ragioniere, avrebbe detto fittissimo. Io sì, le ho viste, ma non era fittissimo, perché Carlo Di Sarro, in realtà, quando poi è stato sentito dalla procura, la prima volta non era come test, era in siti e sommare informazioni testimoniali, poi due volte dalla procura e la terza in udienza preliminare, anche in questo permettetemi di dire, alzo le mani anche in segno di resa, anche in questo unico, me ne trovate un altro per cortesia che sia stato sentito così tante volte? Quando l'elemento comune che la procura e la procura generale individuano, oltre che l'abbigliamento corrusco e ferrigno dei partecipanti all'operazione e anche la condotta sprezzante dei medesimi o comunque di una prudenza che denota la loro impossibilità di affrontare serenamente un interrogatorio e quindi esercitare il peraltro sacrosanto diritto di non rispondere. Di Sarro ha sempre risposto e ha risposto ripetutamente e ha chiesto ripetutamente di essere sentito ed è stato sentito nella speranza vana di non arrivare ad un processo di primo grado. Cerchiamo di essere chiari, perché noi non pensavamo di arrivare a un processo di primo grado e voi pensate al di là del dottor Di Sarro. Voi pensate che un avvocato con un pochettino di esperienza come il sottoscritto, se fa sottoporre all'esame in udienza preliminare il proprio cliente, lo faccia per quale motivo? Lo faccia perché è un ragazzino visionario che pensa che questo suo cliente eserciterà chissà quale magica suggestione sul giudice o riuscirà a raggirare in chissà quale modo i pubblici ministeri che quell'avvocato sa essere bravissimi? Vi prego, fareste davvero un torto personale al sottoscritto, magari sbagliando, e ho sbagliato, certamente ho sbagliato, a posteriori ho la prova che ho sbagliato, ma il mio errore non è dovuto a questa ragione, è evidentemente dovuto ad altro, perché io quando ho pensato con il mio codifensore di far sentire Carlo Di Sarro in udienza preliminare, sapevo di aver di fronte un agguerrito pubblico ministero che di questo processo ha fatto anche una sua ragione di vita professionale, intendo, e sono certo che ha anche altre ragioni di vita al di fuori della professione, me lo auguro e glielo auguro naturalmente, e quindi insomma non potevo pensare che sarebbe stata una passeggiata, pur sapendo che Carlo Di Sarro, senza voler offendere combattute stupide fra l'altro, la polizia non è un uomo di mano, non è un uomo di mani, in polizia ci stanno, magari intelligentissimi, però ci stanno la componente degli uomini di mano, parliamo anche dei quadri alti, sicuramente, perché ci devono essere, perché quando si va in piazza ci sono anche quelli che devono comandare i reparti stando in prima linea e sono anche i più amati dai loro uomini, ed è giusto che sia così, è giusto che sia così. Anche Giulio Cesare non stava sulla collina, scendeva anche in campo quando era necessario. E ci sono quelli che non sono uomini di mano perché non hanno la predisposizione mentale, soprattutto, prima ancora del fisico, perché l'esperienza di una vita ti insegna che ci sono uomini di mano che tu sottovaluti a tuo rischio, perché è gente piccola e mingherlina, molto determinata però. Non è il caso di Carlo Di Sarro, che non avrebbe neanche un fisico normale, non ha il fisico del gladiatore sicuramente, ma non è questo l'elemento di mera suggestione, è proprio il suo approccio mentale che è provato anche dal tipo di studi e dal tipo di successione in questi studi che si è dato, perché laureati in legge ce ne sono tanti, non sono tanti quelli che poi sviluppano anche questa in progressione aspirando ad acquisire il titolo di avvocato, e almeno quantomeno è gente, sapete cosa, non lo so se lo pensi o meno, questa è una cosa proprio che dico, io non glielo ho neanche mai chiesto, non mi interessa neanche chiederglielo, non c'è un motivo, gente che dice ma chissà, magari nella vita non è neanche detto che vada a fare pure un altro mestiere se questo qui insomma mi pesa. E d'altronde in polizia io non so quanto si tenga conto anche di questi fatti, ma penso che si tenga conto di questi fatti. Carlo Di Sarro era alla Digos, non è che fosse al battaglione mobile di Padova di memoria degli anni 60, la famosa celere, insomma. E ci sono delle caratteristiche che ciascun uomo ha che poi corrispondono al suo percorso e all'uso che anche gli altri fanno di lui, che lo vedono così e lo usano saggiamente. Un capo è anche capo in quanto è capace di usare al meglio le risorse logistiche ed umane di cui dispone. Bene. E per cui in queste condizioni la posizione di Carlo Di Sarro ancora una volta si viene a collocare in una posizione, in una luce davvero diversa. Su questo punto io ricordo solo per puro flash, ed è uno dei pochissimi documenti che abbiamo allegato alla memoria, che richiama tante altre cose ma che evidentemente non sono state allegate, perché sarebbe una forma sadica allegare cose che già sono abbondantemente agli atti vostri, che li conoscete, il consigliere relatore, il presidente e il giudice Alatre, come li conoscono benissimo i signori pubblici ministeri. La dichiarazione Mortola in indagini difensive, io su questa storia delle indagini difensive, a me piace molto come concetto, perché anche la mia formazione culturale, il mio percorso professionale, che non è solamente rigorosamente legato al territorio di questo paese, ma è perché mi piace, non perché pensi che non valga la pena di stare in Italia, no, perché penso che a prescindere da tutto, se uno si muove fa bene alla testa oltre che alle gambe. Però ho sempre avuto qualche perplessità, perché so che alla fine della storia c'è una sorta di background mentale che ti mette in condizione di pensare però se l'avvocato, insomma è un'indagine dell'avvocato, sia pure nelle forme rituali che sono le stesse di cui si avvale il pubblico ministero, però non è la stessa cosa. E allora io tanto dovrei rispondere a me stesso, perché io sto parlando anche di un mio problema mentale, me lo chiedo tante volte, me lo sono chiesto in questi anni, infatti le ho fatte meno anche di quanto avrei dovuto farle probabilmente, però rispondo anche a me stesso, ma per quale motivo allora dovrei pensare che gli atti svolti dal pubblico ministero siano caratterizzati dallo stesso pregiudizio? No, non sono caratterizzati da questo pregiudizio. Io non ho, perché non ce l'ho veramente questo pregiudizio nei confronti di un atto compiuto dal pubblico ministero. Penso certamente che sia un atto che sta cercando di darmi danno, ma questo non è un pregiudizio, attenzione. Pregiudizio sarebbe quello, sta cercando di darmi danno e di darmelo in qualunque modo. Questo pregiudizio non ce l'ho proprio, non sarei potuto arrivare fin qua con l'entusiasmo che ancora ho a fare questo mestiere se avessi vissuto con questo pregiudizio. Non ce l'ho. So che se qualche volta accade è talmente raro che vale la pena di vivere lo stesso facendo questo lavoro, perché è rarissimo. Non la penso come una certa scuola di pensiero oggi molto diffusa. Assolutamente no. La dichiarazione di Mortola, io mi rendo conto, Mortola è un superiore, Mortola è un coimputato, però mi dovreste allora, o vi dovreste spiegare quello che è stato anche un ritornello che ha percorso questo processo su questo punto che sto per toccare. Ma qui nessuno ha collaborato per dire questo l'ho fatto io, questo l'ha fatto lui, questo l'ha fatto quell'altro. Questa atmosfera, oltre che da macelleria messicana, da cosca siciliana, con tutto il rispetto per i miei amici siciliani, essendo la Sicilia la terra che io amo di più tra quelle nazionali. E allora in questo caso non è così, perché anche questo lo avete e sicuramente lo avete già visto, però per comodità, proprio per comodità, perché è un atto PIP, comodità intendo perché è piccolo, ma sono quelle cose che possono sfuggire. È un atto importante perché va contro tendenza, perché in questo caso il dottor Mortola si assume delle responsabilità, che non vuol dire sì, ho fatto degli illeciti, no, questa cosa l'ho fatta io comunque, attenzione, era quello che volevate. In questo caso, ancora una volta, l'unicità di Di Saro rende unico anche il comportamento di un altro. Quindi diciamo che se c'è contagio nel malaffare, per così dire, c'è anche contagio nel bene? Vogliamo sperarlo. In questo caso c'è stato, perché l'unicità di Di Saro rende unico anche il comportamento di un suo superiore, che in questo caso non è che dice, ma no, è meglio qua, c'ho già tanti problemi io, figurarsi chissà come viene interpretato, come non viene interpretato. No, queste cose le ho fatte io, la predisposizione di questa operazione, che ovviamente viene negato, è chi vorrei vedere da Mortola che fosse un'operazione punitiva programmata secondo il modello del dolo specifico generale prospettato dalla pubblica accusa nei suoi motivi d'appello. Era un'operazione in polizia ragionevole, proporzionata, e comunque Di Saro non c'era, non solo non ha partecipato, non era neanche in questura, non era neanche in questura. Io a Di Saro gli ho dato il compito, fai lo scout per condurre una prima colonna, che è quella che poi arriva in ritardo per ragioni tecniche dopo lo sfondamento del cancello. Io gli ho detto, tu stai fuori con la tua squadra, con le spalle voltate verso la scuola, non a fissare i muri della scuola, perché l'avversario, non il nemico. La scuola di polizia francese per l'ordine pubblico, la prima cosa che insegna agli agenti è: in servizio di piazza voi non avete di fronte il nemico, avete di fronte un cittadino che sbaglia. Questo è il motto della scuola di polizia francese. Io poi sono d'accordo, lei sa, proprio per la stima intellettuale, diciamo, che abbiamo, cosa pensi io sul perché sia vero che il pubblico servitore, che sia un magistrato, che sia un poliziotto, deve essere di esempio nel rispetto delle regole. Delle regole, lo dico fortemente, ci tengo a dirlo, proprio in questo momento, che è anche un momento di testimonianza. Quindi io non sono qui a sostenere una visione di tipo elusivo o di tipo sovversivo, tantomeno, delle norme. Però, attenzione, le regole si rispettano tutte, si rispettano anche quelle a favore dell'imputato. E allora i suoi compiti erano questi, perché gli vengono dati dal suo titolare e superiore legittimo, e questi compiti assolve. E quello che ha visto, ha visto. E cosa ha visto? Io sta storia delle pietre, tenuto conto che non è neanche, ripeto, il processo delle pietre, ma il processo del fittissimo, che è una cosa ancora diversa, io veramente invoco un principio di onestà intellettuale che ci deve mettere in condizione, come si suol dire, di pensare, quando ci addormentiamo, di aver fatto correttamente e bene il nostro lavoro, perché questa è la nostra vita, non sappiamo fare altro, questa è la nostra vita. Ma si può pensare che sia serio un po' giocherellare con i numeri, con le ore, con i minuti e con i secondi, o trastullarsi con un giovane agente che descrive, torno al punto, come si alza lo scudo e quando si alza, quando, anche senza avere nessuna esperienza di queste cose, si capisce da soli come si alza e quando si alza. Certamente non si alza uno scudo quando si passa da una porta che con lo scudo alzato non si riesce a transitare. Mi sembra un po' la pubblicità che sento su Radio 24 quando mi dirigo verso lo studio la mattina, che è divertentissima, dice la tanica l'hai riempita, sì, per devo fare 20.000 chilometri, il casello, non ci passa una tanica da 20.000 litri dal casello. Se tu sei nella formazione atte e stugine, da solo ci passi, perché lo scudo, uno scudo da solo, un uomo da solo passa. Ma quando sei nella formazione atte e stugine, la formazione atte e stugine è fatta come la spiega Leonida ai suoi, nel mentre alle Termopili, lo scudo protegge il tuo compagno. Tu sei la sicurezza del tuo compagno, è un corpo unico che si muove, è una falange, questa è l'operazione militare che si fa, non si alza a casaccio, non si alza a sproposito, non si alza per sé. Questa è l'operazione che i manuali militari ti insegnano dai tempi di Giulio Cesare. E allora io entro nel cortile a scudi abbassati e lo alzo. Lasci stare, non entriamo ancora nei minuti e i minuti secondi e nei decimi di secondo, proprio quando sono sulla porta. Perché? Per poter poi dire a distanza di alcuni anni, ingannando i rispettabili pubblici ministeri e i rispettabili giudici della mia Repubblica, per potergli dire che ecco, siccome sapevo che non si sarebbero visti i sassi perché non sufficientemente grossi per poter essere individuati nella misura dei pixel che caratterizzano quel video, che è una roba tecnicamente inconsistente, diciamo, però gli scudi si vedono così perché se alzi gli scudi vuol dire che arrivava qualcosa da sopra, ma non diciamo cose, francamente, che offendono la serietà e la nobiltà di qualunque aula di giustizia si possa immaginare. Bene, quando si entrano, evidentemente, quando avviene lo sfondamento del cancello, un lancio probabilmente non c'è o è assolutamente sporadico. Nel momento in cui sono alla porta, sapete che cosa vi dico? Questa è la mia idea, è solo la mia idea, e non so se in questi termini in cui sto per dirla è stato già detto questo. E sono proprio sotto il muro e sotto le finestre, in quel momento alzano gli scudi. Questo è compatibile solamente col fatto che stia arrivando, non c'è santo, che stia arrivando qualcosa da sopra. Io ho l'impressione che, siccome la stessa Concita De Gregorio, che certamente non può essere immaginata come un soggetto politicamente coinvolto a favore di chi che sia, certamente non della polizia in questo caso specifico, quantomeno, che aveva anche una qualche connotazione politica, evidentemente innegabile, dice che ha visto rompersi molte finestre, accendersi e spegnersi luci, perché nel momento in cui si vede che la polizia non si fermerà al cancello esterno, ma pretenderà di entrare, evidentemente con intenzioni non del tutto friendly, questo sa va san dire, cercano intanto di ritardare l'ingresso che sanno sarà inevitabile, ma molti cercano anche di scappare, alcuni ci riescono, tant'è vero che viene contestato essere stati trovati dentro la scuola soggetti che sono stati arrestati fuori dalla scuola perché stavano scappando. È così o non è così? E allora, se è così, io arrivo a pensare che lì sono stati frantumati vetri e sono caduti oggetti di qualche tipo che non sono stati lanciati così, sono caduti proprio a quelli che erano sotto, e siccome in quel momento Carlo Di Sarro c'era, non facciamo il processo ai sassi, o meglio gli oggetti, e probabilmente molti di questi oggetti erano pezzi di vetro, tanti pezzi di vetro. Pensate, signori giudici, che sia più piacevole prendere sulla testa il modellino del Duomo di Milano, come nel caso del nostro amatissimo Premier, un sassolino di piccole, medie o grandi dimensioni, un volume dell'enciclopedia Treccani o un pezzo di vetro? Fate voi. Pensate che Carlo Di Sarro potesse in quella circostanza rendersi conto, ed è ragionevole che si pretenda a posteriori che si potesse rendere conto, che quello che cadeva sicuramente dalla scuola in maniera abbastanza copiosa, perché se si rompe un vetro, probabilmente qualche vetro a casa sarà capitato anche a voi che si rompa, È una cosa che dà un po' di preoccupazione, insomma. Cadono frantumi di vetro per strada, ne sono stati rotti più di un vetro, più di un vetro. In quel momento è stato rotto più di un vetro. Che alzi lo scudo, anche se poi non riesci a entrare o ritardi la tua entrata. Quello che vede, vede quello che vede, cioè che stanno cadendo cose che fanno male, che tagliano, perché probabilmente fra un sasso così e una scheggia di vetro, magari io dovendo scegliere, sceglierei la scheggia di vetro. Però fra un sasso piccolino e magari un po' rotondo e una scheggia di vetro, io scelgo il sasso piccolino, se proprio sono costretto col gioco della torre a dire cosa ti vuoi prendere in testa. Se poi posso non prendere niente, e qui siamo sempre all'eterno discorso che veramente diventa patetico proprio. Poteva in queste condizioni, si può pretendere che si rendesse conto che una volta che si è stabilito che il lancio c'è stato, il lancio o la caduta, anche qui si può dire lancio caduta, non lo so neanch'io, perché la mia idea, ripeto, mia, è quella che non tanto lanci, perché i lanci probabilmente sono quelli che sono stati fatti più dalla Pascoli, hanno più la natura del lancio. Quelli della Diaz, salvo forse qualche cosa di episodico, la mia impressione, proprio per questa circostanza degli scudi, che è oggettiva, proprio per la circostanza del tutto pacifica dei vetri rotti che ci riferiscono testi che poi non parlano d'altro, ma di quello parlano, a incominciare, e non è l'unica, da Concita De Gregorio. Evito di elencare gli altri perché Jung ha già fatto un elenco minuzioso e nella memoria sono pedantemente, noiosamente elencate le deposizioni di questi signori, credibili o non credibili, o più credibili o meno credibili che siano. Allora arrestateli i testi quando sono testi falsi, è finita la canzone. Non dico i coindagati o i coimputati, che evidentemente hanno diritto di dire quello che diavolo vogliono. La questione dell'infermiere, io su questa una parola la devo spendere, perché confesso che, siccome delle discussioni ne ho sentite poche, non ne ho moltissime ancora, ditemi voi. Io entro mezzogiorno, io ho mezz'ora. Grazie Presidente, lo so e cerco di non approfittarne comunque della vostra disponibilità. Penso in mezz'ora di aver finito. Dite voi, se volete fare una breve pausa la facciamo. Io posso continuare, sì. Grazie Presidente. L'infermiere. Io ho avuto l'occasione di ascoltare il dottor, qui lo nomino personalmente, Pio Machiavello, anche per ragioni che lui sa, che io so e che sappiamo entrambi, gode da parte mia di una particolarissima considerazione positiva. Sono storie vecchie di quando eravamo molto giovani tutti e due e connesse al nostro lavoro. E francamente mi ha stupito un punto del requisitorio del dottor Machiavello, che poi è il nostro punto, non è il principale, è il nostro punto, cioè questo qui proprio del lancio sbarra caduta di oggetti dalle finestre della Diaz nel momento, in particolare nel momento dell'ingresso, che è il momento l'unico in cui c'è Carlo Di Saro, perché prima non c'è, e dopo lanci non ce ne sono per forza di cose più, perché non c'è nessuno dentro che possa né rompere vetri, né lanciare niente, né buttare scrivanie o magli fuori dalla finestra, con la parametrazione di questi dati orari allo scopo di dimostrare l'indimostrabile, e cioè che la deposizione resa dall'infermiere Galanti è una deposizione che fa riferimento a un momento che non è quello in cui Di Sarro dice essere intervenuto il lancio di oggetti dalla scuola Diaz. Il ragionamento è veramente particolare, mi si permetta dire, fermiamoci qua, ed è assolutamente illogico, potrei anche dire, sempre all'insegna del massimo rispetto, un po' malizioso sul piano sillogistico, perché crea un'apparenza, direi più sofistico, perché crea un'apparenza di realtà dove questa realtà non c'è. Dice il dottor Machiavello, intanto qualcosa che costituisce comunque una pietra tombale in caso di insuccesso delle conseguenze, che però quanto più tu devi forzare sulle conseguenze, tanto più devi correre il rischio di uccidere la creatura che ti serve, perché se no è talmente paradossale quello che tu starai per dire, che se tu non parti dimostrando a chi ti ascolta che stai accettando un alto rischio, poi abbassando così l'atteggiamento critico di chi ti ascolta, è anche un po' offensivo verso chi ascolta questo, eh? Io non so se lo farei, non di fronte a dei giudici, forse in un comizio in piazza me lo rischierei, non in un'aula di giustizia, perché troppo alto il rischio che non funzioni e che uno si senta offeso quando ascolta. Allora io accetto questo rischio totale, che è il seguente: premesso che non posso negare che il test Galanti sia un test indipendente, mettiamolo lì, perché questo è quello che ha detto la Procura Generale in discussione, in requisitoria. Bene. Mi si dirà, è un po' anche difficile dire una cosa diversa, perché obiettivamente il test Galanti non è appartenente alle forze dell'ordine, della polizia, neanche dei carabinieri, insomma sappiamo che fra i rifatti un altro test forte, come sapete il test De Bari, di cui non parlerò, perché sapete benissimo la chiarezza e l'importanza di questo test, però anche lui comunque è nello schieramento delle forze in senso lato di polizia, essendo un tenente dei carabinieri. Allora, questo è un test con cui obiettivamente dobbiamo fare i conti, e questo test è chiaro, dice che c'è stato un lancio di oggetti importante, io non voglio usare nessuno degli aggettivi che sono oggetto di contestazione, importante, voi avete le deposizioni di Galanti, le potete vedere nel termine della consistenza, della percezione, anche lì, della percezione che Galanti ha nel momento in cui arriva di quello che stava accadendo sotto questo profilo. La percezione di Galanti, magari esagerata, non lo so, però la percezione, combinazione, è lo stesso tipo di percezione che ha avuto Carlo Di Sarro in quel momento. Un lancio importante di oggetti, o aggiungo io, di caduta di oggetti dalle finestre, comunque per chi sta sotto fa poco differenza dire, ah beh, mi è arrivata in un occhio perché me l'hanno lanciato o perché è caduto, insomma, chi la riceve di solito non si dilunga, ecco, in questo genere di elucubrazioni. Il test Galanti, sapete anche che viene fatto oggetto di contestazioni da parte delle acute domande del pubblico ministero, dei pubblici ministeri in udienza in primo grado, nel tentativo di essere certi, giustamente, questa è la prospettiva accusatoria dei pubblici ministeri, che il fatto che veniva riferito da quel test fosse un fatto la cui provenienza traeva origine dalla scuola Diaz, oggetto del tema, piuttosto che dalla scuola Pascoli, visto che anche da lì, insomma, sono arrivate, sappiamo, con modalità e tempi diversi, dei lanci, lì probabilmente sono proprio lanci più che cadute di oggetti. E sapete perfettamente, perché quelle deposizioni le avete agli atti e le avete sicuramente lette e sentite fino alla noia, che il test Galanti dice no, dalla scuola Diaz, se poi venissero anche dalla Pascoli, questo è un altro discorso, dalla scuola Diaz, dove io sono arrivato, anche perché lui è arrivato lì. Bene, detto questo, sa il dottor Machiavello, e lo dice, che questa deposizione è una pietra tombale, non solo sull'accadimento del fatto, ma anche sulla percezione della sua consistenza, che è del tutto simile a quella che ha avuto, forse sbagliandosi anche lui, ma almeno si sbagliano in due, Carlo di Sarro. Uno dei due è testa indipendente e indifferente al problema. Bene, e lì si arriva a quella curiosa dicotomia temporale che è veramente ingannevole, non può ottenere e conseguire il risultato, però io lo dico non tanto per evidenziare una ingannevolezza che è talmente manifesta che non ho bisogno certamente io di disvelarla ai giudici, ma per rimarcare che quando la tesi accusatoria, che è così esclusivamente concentrata su questo punto, tanto da farmi ritenere, e molto sommessamente è messa lì come richiesta di valutazione formale non dell'ammissibilità o meno dei motivi nei confronti di Bissaro, ma dei limiti dei motivi e dei punti dedotti alla vostra attenzione, quanto si gioca la procura su questa circostanza. Voi sapete che l'infermiere Galanti partiamo un attimino indietro, perché questo aiuta proprio alla collocazione certa, non è che ci possono essere dei dubbi. C'è la cosiddetta aggressione al giornalista UK Matt Cowell, che prima, poco prima delle 23:58:08. Perché dico poco prima delle 23:58:08? Perché la chiamata al 118 è delle 23:58:08 ed è una chiamata che si lega al ferimento piuttosto serio di questo sventurato giornalista che si trovava fuori dal cancello della scuola e che nel momento in cui arriva il primo reparto, quindi ben prima che arrivasse il signor Smith di turno, carica questo signore e lo gratifica di una discreta dose di bastonature non giustificate, credo non giustificate. Le 23:58:08 viene chiamata l'ambulanza. L'ambulanza è alla Foce, siamo di Genova, probabilmente abitiamo tutti più o meno in centro, non c'è neanche bisogno di sentirsi dire dal nostro infermiere Galanti che, come è stato detto, a quell'ora di notte in una città che non è che avesse molta movida quella serata, perché credo, no? Alfredo, forse tu
non ce la vai.
Non c'è mai, non c'è mai movida. Benissimo.
È la tristezza.
È tristezza infinita, in più le circostanze, insomma, non inducevano a desideri di svago particolari. Dice ci metto 2 minuti, ci metto, è il tempo che ci si mette, in effetti è il tempo che ci si mette, perché è veramente vicinissimo, tenuto conto che un'ambulanza gode anche di alcuni doverosi privilegi, a volte mi viene in mente il nostro premier si scambia per un'ambulanza a volte, perché può eludere il codice della strada, basta accendere la sirena, arriva l'ambulanza con la sirena accesa. Quindi 23:58:08, sappiamo che lo sfondamento del cancello, perché è vero quello che è stato detto da Romano prima, che poi tutta questa storia è una storia che accade in una manciata veramente di minuti, pochissimi minuti. 23:59:16, sfondamento del cancello. A mezzanotte e un minuto arriva l'ambulanza. Questo dato lo deduciamo dal fatto, perché quello del 0001 dell'arrivo dell'ambulanza, ripeto, è deduttivo così come quello dell'aggressione di Cowell, che non può che essere ricostruito attraverso la registrazione della chiamata al 118. La chiamata di Galanti al 118, che come sapete è di mezzanotte 01:18. Ci sono poi, attenzione, non dimentichiamoci anche questo, 2 successive telefonate di Galanti al 118, 2, che sono una delle 00.04 e 50 e una delle 00.11 e 25, dove Galanti, dopo essere entrato nella scuola, dopo essere entrato e dopo aver visto, non so se la definita macelleria messicana, ma sicuramente un numero non irrilevante di persone seriamente ferite, chiama altre ambulanze, alle quali poi non dice portatevi l'elmetto, lo scudo e l'ombrello, perché ormai non c'è più niente da portare, cosa che invece sappiamo che dice nel momento in cui alle 00.01 e 18 Galanti telefona al 118. Allora, ferma un attimo. Quelle delle telefonate al 118 è una sequenza oraria, un timing che possiamo ritenere onestamente, onestamente, sul piano giuridico, accertato come sequenza temporale, sia nella sua natura di sequenza, sia quanto attiene agli ora, minuto, secondo? La risposta è sicuramente sì, perché questi sono i centralini del 118 che non arrivo a dire che siano in tempo reale aggiornati, ma forse lo sono. Mi dispiace di non aver fatto questa verifica, ma sicuramente sono orologi esatti, esatti, non ci sono sfalsamenti temporali. E in più vi invito a considerare se uno spostamento di un minuto piuttosto che di un'ora possa, contravvenendo al teorema della relatività di Einstein, far spostare anche la sequenza degli eventi. Perché a quel punto dovrebbe essere accadere quello che non è mai accaduto, e cioè che la luce abbia una velocità superiore, cioè sia possibile superare la velocità della luce invertendo il rapporto fra il tempo e lo spazio. Così però fino a oggi non è accaduto, e certamente, mi si perdoni la battuta, non è accaduto in questo caso. Per cui non si è andati avanti e indietro nel tempo, è sempre accaduto questo, che c'è stata l'aggressione a Cove, che c'è stata la prima chiamata al 118 in relazione al ferimento di Cove, che c'è stato lo sfondamento del cancello e che di Saro non c'era, che c'è stato l'arrivo dell'ambulanza e che c'è stato Galanti che telefona al 118, ed è esattamente il momento infatti che dopo lo sfondamento del cancello vede praticamente in contemporanea sullo stesso luogo e nello stesso momento Galanti e Di Sarro, i cui destini erano evidentemente nelle stelle, si dovevano incontrare. È possibile, una volta stabilito questo, baloccarsi con il video e andare a, lì sì che forse i soldi dello Stato, se serviva a questo, sicuramente serviva anche a altro, per l'amor di Dio, sono stati ben spesi, chiedo scusa, anzi, ritiro, perché stavo per dire una cosa che non penso, sono stati mal spesi quella piccola quota che è servita alle perizie, siccome era chiaramente sfalsato come orari. Il video di pessima fattura che è stato analizzato dal perito Paganini, dal consulente Paganini, come sappiamo consulente del pubblico ministero, che poi non è che abbia corrisposto così esattamente alle aspettative evidentemente che il pubblico ministero aveva, tanto da considerarlo un figlio reietto da non sentire, e vi sapete, perché vi è stato più volte ricordato per quello che vale, come siano andate le cose. Serve baloccarsi a dire era più giusta la tesi sostenuta dai consulenti della difesa piuttosto che la tesi sostenuta dai consulenti delle parti civili del tribunale? e baloccarsi a dire che il tribunale sarebbe in contraddizione perché in una parte della sentenza preferisce la tesi temporale individuata nelle versioni dei tecnici del pubblico ministero e delle parti civili e non quella temporale individuata dai tecnici delle difese? Stiamo veramente parlando, uno si chiede, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando da un lato di un dato certo, sicuro e inequivocabile, di una sequenza di fatti che si susegue, dove uno avviene prima dell'altro e dove fra l'altro, anche fosse sbagliato l'orologio del 118, signori, non mi cambia assolutamente niente, ma ci siamo qui, o sono io che... Però il fatto di sentirlo dire dal dottor Pio Machiavello da un lato mi ha allarmato, ho detto, vuoi dire, vuoi che magari che l'abbia detto anche in buona fede? Cioè io sono preoccupato se l'ha detto in buona fede, sono preoccupato, però il dubbio me lo sono posto, allora devo fare uno sforzo per cercare di capire perché l'ha detto. Mi auguro che l'abbia detto non in malafede, per l'amor di Dio, ma come espediente retorico, diciamo. Ma non ci sta, quello che conta è stabilire la sequenza. Ma come fai a dirmi che siccome gli orari peraltro discutibili di un video pessimo con un orologio sballato, con un orario che mi pare viene tratto, è vero o non è vero, correggimi e interrompermi se mi sto sbagliando, dal fatto che si vede un braccio alzato che ha un orologio e si va a vedere che ora marcava quell'orologio per poter ricostruire l'orario dei video, e se quell'orologio era sbagliato? Ma insomma, io mi tocco, dove sono? Dove sono? Sono, grazie a Dio, in un'aula di giustizia che rispetto. Per cui questa è spazzatura, come si usa dire, trash. Così è stato ricostruito, non vale niente, non va... La sequenza è quella, la sequenza è quella, l'orario è 99,9 su 100, esatto anche ai secondi, quello del 118, sicuramente, con buona pace dei difensori e dei pubblici ministeri, l'orario del video è un orario a capocchia perché è basato su una veriga fatta su un orologio in quel pessimo video che marcherebbe una certa ora, probabilmente giusta ma che potrebbe anche essere sbagliata. Stiamo parlando di niente, e allora è rimasto del ragionamento della pubblica accusa sull'unico punto di questo processo che riguarda il signor Smith, Carlo Di Sarro, è rimasta una pietra tombale, che è il fatto che io ho risolto sia il problema del lancio degli oggetti o della loro caduta e del fittissimo che è il mio processo in realtà, perché non è neanche quello del lancio degli oggetti o della loro caduta, è il fittissimo, perché il dottor Pio Machiavello non poteva negare, non ha negato e retoricamente l'ha addirittura usato manifestamente, il fatto che il test Galanti vede esattamente le stesse cose sul piano fattuale, sul piano delle aggettivazioni, delle cose che vede Carlo Di Sarro. Questo è il punto sul quale la vedo dura confermare un 530 comma secondo. Non è un 530 comma secondo questo. Questo è un 530 comma primo che Carlo Di Sarro si merita anche per questa, diciamo, sofferenza che gli viene un po' sadicamente inflitta in una situazione che francamente non lo meritava, e mi pare non lo meritasse addirittura nella consapevolezza che non lo meritava, che trattandosi poi di attività un po' forzate, compiute però da persone profondamente per bene, come sempre, o direi nel 99,9% dei casi sono i rappresentanti delle procure delle repubbliche, e certamente questi rappresentanti della procura della repubblica, alla fine la loro onestà li travolge, perché nel voler mantenere, è quello che dicevo, nel voler mantenere in esordio, nel voler mantenere un'impostazione a tutto campo accusatoria, poi alla fine loro stessi inesorabilmente si marcano l'autogol, che rende chiaro che in questo caso noi non stiamo parlando, signori illustrissimi della Corte d'Appello di Genova, non stiamo parlando di una insufficienza della motivazione, ma stiamo parlando di una assoluta mancanza di ogni prova contraria, quantomeno giocandola a rebur, la definizione che comunque rientra nel 530 comma primo. Vorrei anche ricordare quello che tutti sappiamo benissimo, ma io ogni volta che lo leggo sono un po' come i capi di imputazione, che ogni volta che li leggo ci scopro qualche cosa di nuovo e di diverso, ma è incredibile. Il 533, che come sapete parla dell'ipotesi di condanna, testuale: il giudice condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Cioè, voi dovreste arrivare, per ribaltare questa sentenza in negativo, cioè facilmente, direi quasi automaticamente, non doverosamente, ma quasi automaticamente, procedendo in maniera serena sulla strada di un ragionamento piano che non vuole sforzi, non fa violenza alla vostra intelligenza, la conforta. Voi arrivate alla fine del percorso senza sapere quale sia la formula e scoprite che è un 530 comma primo. Non dovete ragionarci su, ci arrivate naturalmente. Se voi doveste invece modificare per rimanere all'interno di questa formula del 433, fareste davvero molta fatica. Un'ultima cosa. È molto scaramantica, eh? Infatti io non lo dico questo, non la cito questa cosa perché voglio chiedere, in caso di affermazione di responsabilità, le attenuanti generiche. Sto un po' giocando con le parole, lo sto facendo, ma lo faccio in un altro modo. È l'esempio delle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche, è un ulteriore faro che illumina quale sia l'approccio della Procura Generale. Allora, se voi andate a vedere, la Procura Generale a foglio 58 dei suoi motivi di impugnazione, arrivato alla fine del suo dire, scrive: infine, ingiustificata e ingiusta appare la concessione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, per di più ritenute prevalenti o equivalenti alle gravissime aggravanti. Devo pensare che anche per coloro che sono stati assolti e per i quali venga richiesta, nei limiti dei punti per i quali viene richiesta, che riguarda il signor Smith, Carlo Di Sarro, la Procura, deduco, c'è una domanda, si oppone. È comunque interessante vedere perché si oppone, abbiate pazienza, ma sono proprio in fondo. Esercita per questi motivi: esercitarono inaudita violenza su di esse, le persone arrestate, riguarda Di Sarro. B, comunque nulla fecero per impedire simili comportamenti da parte dei loro colleghi, chiedetevi, riguarda Di Sarro. C, di dette inaudite violenze omisero qualsiasi accenno nelle loro relazioni di servizio, chiedetevi, riguarda Di Sarro. Stiamo parlando di quello che è successo dentro la scuola. D, ciò fecero anche per giustificare l'illegittima eruzione violenta nelle scuole contro persone disarmate, quasi sempre già con le mani in alto, addirittura distese a terra, anche persone anziane. E, attestarono nelle relazioni avvenimenti e circostanze connotate da assoluta falsità. F. Giunsero perfino a confezionare prove false e calunniose di estrema gravità, le bottiglie Molotov, nei confronti di chi aveva solo il torto di trovarsi all'interno della scuola Diaz. G. All'uopo non disdegnarono neppure di violare dovere di assicurare le vere fonti di prove. H. Trasportarono così ordigni esplosivi al di fuori di ogni necessità e cautela. I. E l'ultimo. Tutto fecero nella precisa convinzione di poter agire senza alcuna conseguenza e quindi nella certezza dell'impunità in presenza di accordi per evitare ogni giusta conseguenza delle loro azioni. Queste sono le ragioni che la Procura Generale individua come ostative alla concessione delle attenuanti generiche con valutazione di equivalenza o di prevalenza. Tenete conto che non è anche questo un giochino da poco. Perché per persone che si giocano, come Di Saro, un futuro, posso dirlo, anche con un po' di ambizione, non l'ambizione di fare i guappi per le strade, ma avendo acquisito anche un titolo professionale, di fare magari carriera in polizia, non nei reparti mobili, ma nei reparti di intelligence, quelli dove si usa la testa, possibilmente. Non che la testa faccia meno male delle mani, anzi, però... Qui stiamo parlando più di operazioni di mano che di operazioni di testa, anche perché le operazioni di testa si fanno in un altro modo. In un altro modo. L'avessi organizzata io, questa cosa non l'avrei fatta così. L'avrei fatta in un'altra maniera. Carlo Di Saro, il fatto che nell'ipotesi spaziale che ci fosse mai una sua affermazione di responsabilità, interesse che si possa stabilire se il 476 è contestato come capoverso o no. Problema. Ha interesse a sapere e a sentirsi dire che il capoverso del 476 è un aggravante, non è un'ipotesi autonoma di reato, come voi sapete. Ha interesse a sentirsi dire se le attenuanti generiche gli possono essere o non essere applicate in quell'ipotesi per gli effetti che ne derivano. Sui quali per pura scaramanzia ometto, sapendo che su questo posso scommettere veramente anche la mia vita, che non ho bisogno di dire parole a persone che queste cose me le possono tranquillamente insegnare e non c'è retorica in questa mia frase. Per cui non è una cosa da poco, sotto il duplice profilo, analizzare che quando la Procura Generale fa questo lungo elenco fino alla lettera I, fa un elenco dove non riuscite a collocare in nessun caso il dottor Carlo Di Saro, e questo non vi serve per le generiche, vi serve per la valutazione della sua posizione che ha un test di resistenza anche in questo. E ancora una volta è unica, credo. Ma vi serve anche per quello che può essere in via del tutto emergenziale la questione di diritto che si porrebbe nella sventuratissima ipotesi in cui non aggiungo altro. Io ho concluso e mi piace sempre trovare un'armonia fra quello che è il diritto e quello che è la logica. A me Francesco Marcellini, nei primissimi anni, ormai 33 anni fa, quando proprio iniziavo, 24 anni, a fare questo mestiere, mi diceva: Giacomino, io penso che lei un po' di fiuto per il diritto ce l'abbia. Non lo so poi se è stato vero o non è stato vero, probabilmente sì, non so se fiuto, sicuramente passione. Si ricordi che quando una cosa, il diritto è giusto, la giustizia è giusta, funziona. La giustizia non sono i singoli magistrati, è il sistema. E questo è vero. Io vorrei affrontare un dibattito di ogni tipo, giuridico, sociale, politico, su questo tema. Non i singoli magistrati, è il sistema che funziona. Proprio perché la volontà del singolo, che a volte può subire anche degli inconsapevoli condizionamenti, è talmente interconnessa con un sistema di controlli così diversificato che non è, collega che amo molto e stimo molto, e so che sotto questo profilo può avere anche una visione, non, anzi non lo so, ecco, ma forse potrebbe essere in maniera sfumatamente diversa. Per cui la competitività delle teste, quando si è a fare un lavoro intellettuale, è più forte della solidarietà di gruppo, è più forte. Siamo terribilmente competitivi fra di noi avvocati. Io so che siete competitivi fra di voi giudici. Io non ho mai pensato che il fatto che questi signori siano in una posizione assimilabile sul piano della categoria professionale alla vostra li collochi in una posizione di vantaggio per quello. Quanti sono i casi in cui allora saremmo in posizione di vantaggio noi per il fatto che magari c'è un rapporto di amicizia personale con un pubblico ministero, con un giudice? Chi di noi ha mai pensato che questo possa determinare il miglioramento del risultato di una causa? Chi mai l'ha pensato? Anzi, a me è successo di perdere con la ragazza e con un pretore amico tutte le cause perché eravamo amici, tanto che ho dovuto rompere l'amicizia. Attualmente il magistrato di Corte d'Appello si può dire che tanto ormai abbiamo tutti passato gli anni, anzi è bello queste cose dirle, perché fanno parte della nostra vita. E allora mi diceva, oltre a questo, quando c'è qualcosa che non le quadra sul piano logico, visto che lei è un amante della logica, non so quanto conosca di diritto, questo lo vedremo nel futuro, pensi sempre che se qualcosa non le torna, probabilmente c'è qualcosa che non va. E il diritto è questo, e nelle sue anche apparenti mostruose contraddizioni, nelle sue diversità di possibilità interpretative, a volte anche conflittuali, alla fine concilia le cose ed arriva al risultato che è quello di buon senso ed è quello migliore possibile nella stragrande maggioranza dei casi. Io qui vi rassegno due conclusioni. Siccome voi, fra l'altro, sul 479, 476 avrete anche da fare un ragionamento che riconnette il 479 all'articolo 48, io l'ho citata tante volte, spero di non averla mai citata a sproposito, perché è come quei libretti, io ne ho 4 o 5, che avendo la fortuna di poter disporre di più di una casa, li ho in copia in tutte le case di cui dispongo, non sono molte, sono 3, perché mi piace averli. Una è il Candide, per esempio, di Voltaire, e anche questa l'ho citata parecchie volte e ripeto, spero mai a sproposito, perché è uno dei pilastri nella mia testa. Ed è la sentenza della Corte Costituzionale, che è un grande trattato di diritto e assieme di sociologia e di filosofia, del 1988, la 368 mi sembra, quella che modificò l'articolo 5, l'errore sulla legge penale, che è bellissimo, ce l'ho qua, faccio una copia in più perché magari adesso sono un po' datate, sono passati 21 anni, o dell'89, era comunque qua, insomma, per non farvi perdere il tempo non la tiro fuori, ma ce l'ho qua. In questa sentenza si descrive minuziosamente come il rapporto di causalità materiale fra un evento e una condotta, anche quando sia dimostrato, non ha automaticamente dimostrato la sussistenza dell'elemento psicologico. E anche addentrandosi nell'analisi della responsabilità del direttore di giornale, che è quella più borderline che l'ordinamento penalistico italiano abbia mai prodotto sul piano della attribuibilità di un fatto reato a titolo di dolo, che per il direttore di giornale ha sempre posto dei problemi, tant'è che la Corte Costituzionale se ne è occupata più di una volta, anche lì la Corte Costituzionale questo principio lo ha salvato. Come oggi una recente sentenza del Tribunale di Milano, vedremo poi cosa dirà la Cassazione in materia di reati informatici, di diffamazione, di responsabilità del provider rispetto a quello che si ritrovi all'interno del sito, in un obbligo comunque di vigilanza. Quindi il rigore estremo che la Corte Costituzionale, mai superata questa sentenza su questo punto, con particolare riferimento all'ignoranza della norma penale, che quello era l'oggetto tecnico della sentenza, ma nella motivazione, che ripeto, merita magari anche al di fuori di questo processo ogni tanto andarsela a rileggere per chi fa il nostro, il vostro e il vostro mestiere, perché è anche a onore della categoria di cui voi siete parte, che sa produrre di questi lavori che sono ai confini, direi quasi, con l'arte e con la letteratura. Non era un magistrato. Grazie, grazie. Non era magistrato, eh? Comunque vedo che anche lei ce l'ha. E allora non ha. Ecco. Non ha colpito solo me, evidentemente. Non potevo dubitarlo. Ma come si fa a valutare un caso come questo senza avere presente i contenuti di questa splendida motivazione in relazione alla componente psicologica, che è cosa naturalmente ben diversa, insomma, di quanto è la coscienza e volontà? Stiamo parlando di cose diverse. Il dolo. E sappiamo che, per quanto riguarda la giurisprudenza, dalla vecchia sentenza del 95, mi sembra, alla più recente sentenza della Cassazione del 2007 in materia di falso e di elemento psicologico, anche queste sentenze che risparmio di tirar fuori perché le avete lì, già solo richiamo per flash, lette nel contesto di questo format intellettuale e giuridico costruito in quegli anni, gli anni della caduta del muro di Berlino, è storia questo. Qui si fa la storia, in queste cose qui si fa la storia, da lì non si torna indietro, perché una visione un po' estrema di quello che è la funzione dell'accusa tende a costruire la figura un po' inedita del dolo specifico generico. No, non si fa così. In tempi in cui qualcuno rimette in discussione il Kelsen, qualcuno rimette in discussione la Costituzione, la forza della gente come noi è proprio nel rispetto del diritto, quando ci fa comodo e quando non ci fa comodo, perché il concetto di comodo non esiste. Questa è la forza, questa è la forza insuperabile. Questa è la bussola sulla quale dobbiamo tutti orientare nella nostra vita professionale e nella vita civile i nostri comportamenti. Questo torna con la logica, questo torna con i grandi pensatori, questo torna, e permettetemi la chiusura con un altro dei miei autori preferiti, Karl Popper: se non hai motivi sufficienti per sostenere una credenza, allora questo stesso fatto è in sé un motivo sufficiente per abbandonarla. Mi sembra che sia una trascrizione letteraria da parte di un grande pensatore che l'articolo 533 del codice penale italiano non l'aveva letto, ma aveva letto dentro la sua testa e dentro la sua anima che le cose così stanno e così devono stare. Grazie.
la mezz'ora sicuramente.
Per me è presente mezz'ora, 40 minuti al bar.
Grazie.